consiglieri, al sindaco, alla giunta, al vice comandante dei vigili che sostituisce il nostro comandante che ha problemi familiari, e soprattutto un grazie a tutto il pubblico intervenuto. Io, in qualità di presidente del consiglio, insieme al sindaco, vi spiego il motivo, no? E la ragione per cui ci troviamo qui stasera. E mi ha fatto molto piacere, in qualche modo mi orgoglisce anche, che tutti i gruppi consiliari unitamente hanno richiesto questo consiglio comunale aperto sul tema della sicurezza, in virtù anche dell'ultimo fatto tragico e drammatico dell'uccisione di Don Mario. Ringrazio anche il capogruppo Canigiani, è stato il primo firmatario della richiesta, anche per l'ascolto che ha seguito, diciamo, sì, il mio suggerimento di coinvolgere gli altri gruppi consiliari, perché qui non si tratta di gruppi consiliari o forze politiche, c'è un tema che è quella della sicurezza soprattutto fra le mura di casa, fra le proprie proprietà private dove c'è una residenza, un domicilio della famiglia, che non trova distinzioni politiche. Non c'è una ricetta diversa fra la destra, la sinistra, c'è il diritto alla libertà, e quando viene violata questa, capite, insomma, no? Che ci si sente molto tutti più fragili. Io non la voglio fare tanto lunga, ma noi abbiamo pensato di farlo così, questo consiglio comunale. Ovviamente sono stati invitati anche gli organi competenti alla sicurezza, ma non sono presenti, ma questo non vuol dire che noi non possiamo rivolgere delle domande. Il pubblico serve ai consigli comunali, come prevede l'articolo 67 del nostro statuto e del regolamento, prevede che i cittadini possono fare delle domande, no? E l'amministrazione, gli eletti di questo comune devono dare delle risposte. Ovviamente questo è un tema dove il comune ha pochissime competenze, però noi abbiamo l'obbligo, e chiedo questo ai gruppi consigliari e al consiglio comunale intero, di accogliere le istanze e le domande dei cittadini, inoltrarle alle forze dell'ordine competenze per avere le risposte, perché questo è, diciamo sì, l'intendimento che abbiamo raggiunto con le suddette forze dell'ordine. Voi capite, il momento è delicatissimo, perché non voglio giustificare le assenze, ma provo a interpretare il motivo di tale assenza. Ecco. Ci si trova di fronte a un fatto gravissimo, ci sono delle indagini e probabilmente, no? Va bene anche così, ecco, non è che qui non c'è nessuno, non vi spaventate perché non c'è il questore, il prefetto o quant'altro. Qui c'è un consiglio comunale eletto, un sindaco, una giunta che raccoglierà le vostre istanze, si farà un documento, no? E si invieranno alle forze dell'ordine. Niente, la serata prevede una mia breve introduzione su questo tema, la parola poi ai cittadini, e perché ci sia la possibilità di avere più interventi, più domande, no? Ci siamo dati questo limite nella breve conferenza che abbiamo fatto di un tempo massimo di 3 minuti. Poi interverranno i gruppi, poi ci sarà ovviamente un intervento da parte del sindaco e un intervento, visto che è l'unico con la divisa, del nostro vicecomandante. Mi preme dire soltanto una cosa. Io nel primo discorso di insediamento del Consiglio Comunale ho avuto modo di dire che mi sarebbe piaciuto fare il presidente di un Consiglio Comunale che affrontava questioni serie e drammatiche in maniera unitaria, e di questo ne sono orgoglioso. Il mio riferimento non era a problemi legati alla sicurezza, vedevo, come tutti di noi vedevano, una situazione economica drammatica anche nel mese di maggio, e pensavo sinceramente di dover affrontare questi temi, anche se secondo me questi due temi non sono scollegati fra loro. L'impoverimento della nostra società anche da un punto di vista dei valori e l'aumento dei reati e della criminalità. Io non voglio fare il razzista, anche perché su questi temi penso di essere molto di sinistra, perché sì, anche se poi di sinistra non lo sono, ma si consente la circolazione libera delle merci, però gli uomini quando arrivano alla frontiera, no? A volte si fanno anche tornare indietro o si considerano dei clandestini. Ma è evidente, noi siamo stati un polmone di attrazione per tanti disperati, per tanti disperati hanno affrontato i mari su un guscio di una noce, e qualcuno di loro ci ha lasciato anche la vita. Sono venuti via dalla fame e si sono trovati qui a lavorare, a star bene. Poi oggi questo lavoro non c'è più e in qualche modo poi bisogna vivere. Io fo un mestiere, fo il vivaista, e insieme a tanti altri colleghi ci si trova, vi racconto la nostra situazione, a furti giornalieri di decine di euro, un mazzo di canne, una stagna di gasolio, una vanga, per non parlare delle motoseghe, degli attrezzi, diciamo sì, meccanici, che bisogna chiuderli con lucchette e tutto quanto, alla insicurezza che le famiglie hanno nelle proprie abitazioni. Per cui ecco, questo credo sia un tema che noi siamo chiamati a dare una risposta: quali prospettive per incentivare la sicurezza dei cittadini, al di là di vigilare con un occhio attento su quello che sta succedendo. E continuamente si legge sui giornali, oppure si sente raccontare al bar, o si tocca con mano che intere vie, no? vengono prese d'assalto con modalità terrificanti. Non c'è più il ladro che aspetta che i familiari escano per entrare, oppure la notte, no? Quando le persone dormono. No, i furti, quelli diciamo così mirati, si aspetta che torni il padrone di casa con le chiavi, e con la pistola da tempo gli si fa aprire il cancello di casa, la cassaforte. Un mio collega ha ricevuto un furto del genere lo scorso weekend, così viene detto. Ecco, per cui credo che il nostro dovere sia proprio quello di dare come realmente siamo, no? Il pezzo degli eletti di Quarrata che raccoglie le istanze dei cittadini e che attraverso l'amministrazione chiede alle forze dell'ordine quelle domande che i cittadini ci faranno. Io vi dico tranquillamente che si sentono vari, a volte si specula politicamente, no? Sui poliziotti di quartiere, ma qui insomma non siamo a Milano o in un hinterland del genere. Io a volte ho fatto questa riflessione, no? È stato anche il mio motivo. Tutti di noi un po' hanno fatto una campagna elettorale o per diventare sindaco o per diventare consigliere comunale. Oggi c'è una legge che io sono sarei per questa proposta. Se avessi la bacchetta magica, non capisco perché ci sono una serie di tecnologie, di occhi non umani, ma di telecamere o di satelliti, che sono in grado di prendere una formica e cammina, però in virtù della privacy queste robe non si possono usare. Su questa roba della privacy va fatta una discussione politica vera, che può partire anche da Quarrata, ma che deve essere rivista certamente a livello nazionale. Perché io cittadino, a me se mi possa riprendere se tiro, siccome vo a caccia, no? Se sono dentro cartello oppure fuori, oppure a fare un bisogno nel vivaio, ma a me non mi turba per niente che qualcuno mi riprenda, se io mi comporto da bravo cittadino. Queste robe devono essere usate per vigilare i cittadini, non per controllarli, per vigilare i cittadini che non ci siano atti criminosi. E guardate, sono nella stragrande maggioranza dei casi, sono le cose che risolvono o che comunque accelerano le procedure di indagini. Siccome ci sono chi può mettere queste cose, sono chi ha un'attività economica, chi ha in punti dove ci sono contrattazioni di persone, no? Ma tante volte si risolve un caso perché la telecamera del tabacchino ha ripreso una persona a fuga, e la persona a fuga era il ladro oppure l'assassino. Bene, io ho detto che non la voglio fare tanto lunga. Alla fine di tutto questo giro di terrore, no? Che ha un po' inquietato perlomeno i cittadini della nostra realtà, a Tizzana si è consumato un delitto tremendo, atroce, l'uccisione di Don Mario, che badate non è soltanto un'uccisione di un uomo, è l'uccisione di un pastore di Dio, di un sacerdote, che per voto ha scelto la rinuncia di tutti i propri beni e tutte le proprie soddisfazioni. Per cui io sinceramente lo conoscevo pochissimo. E ho chiesto a dei cittadini e ho trovato un signore, perché fra tutte le nostre autorità che abbiamo invitato abbiamo chiesto anche al clero se qualcuno veniva a commemorare in maniera civile dentro una sala consiliare, ma la sala consiliare è la sala dei cittadini, non è la sala del sindaco, del presidente o dei consiglieri, questa è la casa aperta al pubblico, che venisse a commemorare Don Mario. Purtroppo non c'è stata disponibilità, diciamo sì, fisica, anche se al primo momento sembrava che ci potesse essere qualcuno. Per questo chiederei a Marco Spinelli, che ho conosciuto stasera, che è una persona molto vicina alla Chiesa, di commemorare Don Mario. Sì, sì, venga qua.
Buonasera a tutti. Dunque, sono stato scelto in maniera, diciamo, un po' così all'improvviso. Non ho nessun titolo, diciamo, di merito per poter parlare di questa vicenda di Don Mario in più rispetto a tutti gli altri cittadini di Tizzana, ma anche e soprattutto a quelli della catena, perché come sappiamo tutti Don Mario è, diciamo, era il parroco di Tizzana, ma anche della comunità della catena, quindi essendo la catena una comunità molto più grande, diciamo, dal punto di vista numerico rispetto al borgo di Tizzana, chiaramente anche la presenza delle persone intorno alla chiesa e vicino al parroco, diciamo, quelle della catena sono senz'altro più numerose. Mi è stato chiesto di dire qualcosa e lo faccio volentieri. Io non sono originario di Tizzana, ma ho sposato una donna del paese e per l'appunto Don Mario ha celebrato il nostro matrimonio 25 anni fa, quando era arrivato da pochi mesi nella nostra parrocchia, e quindi, diciamo, posso dire di avere una conoscenza abbastanza lunga, anche se non c'era tra di noi un'amicizia, diciamo, profonda, perché come si dice, pur essendo io una persona che frequenta, anche se non sempre costantemente, la messa, posso dire, diciamo, che quando mi è possibile l'ho sempre fatto. Dunque, una persona che bisogna dire, pur con come tutti noi, diciamo, ha pregi notevoli, perché bisogna dire la verità, si è impegnato sempre fin dall'inizio specialmente per trovare le risorse per restaurare sia la facciata della chiesa, sia anche, diciamo, si è impegnato molto per l'ampliamento della chiesa di Catena con la costruzione della canonica. È una cosa che ha seguito molto negli anni e che è stato un grosso progetto, diciamo, che alla fine è arrivato a compimento. E purtroppo, poverino, almeno questo l'ha potuto vedere. Questo fatto, diciamo, dell'omicidio di Don Mario, veramente una cosa veramente sconvolgente, un fatto che praticamente mi immagino nessuno di noi poteva immaginare potesse accadere vicino alle nostre case. Io stesso, diciamo, che abito lì poco distante dalla chiesa, a distanza di 2 settimane, credo di, insomma, mi sveglio la mattina e credo di vivere un sogno, insomma, ecco, io l'avevo per l'appunto visto anche la sera precedente e la mattina per caso sono capitato lì in piazza con il mio cagnolino, ho visto Carabinieri, non ho minimamente pensato a quello che era successo, sono rientrato a casa e l'ho saputo mezz'ora dopo, ecco, questo per dire, diciamo, l'enormità del fatto e oltre ogni possibile immaginazione. Ritornando alla figura del parroco, direi, ecco, una persona che si è molto impegnato specialmente per cose che, visibili, cioè quelle che si vedono, vi dicevo, una persona con una diciamo intelligente, colta, una persona di cultura con aspetti di carattere difficili, direi, perché questo va detto. Siamo tutti, diciamo, esseri umani, quindi con i nostri pregi, i nostri difetti. Devo dire che comunque una persona molto corretta e anche direi molto accorta, per quello che lo conoscevo io, probabilmente nell'ultimo periodo, dopo la morte della zia, ha sentito maggiormente la solitudine, sottolineo questo discorso della solitudine perché essendo una persona lui molto schietta, nelle omelie, diciamo, domenicali, parlava apertamente di tutto, anche a volte con toni piuttosto, diciamo, come si dice, perentori, e quindi le cose che lui pensava, chi frequentava la chiesa e le funzioni lo sa come me, insomma. E probabilmente nell'ultimo periodo soffriva di solitudine, non sapevamo tutti che probabilmente riteneva il suo, diciamo, lavoro tra virgolette nella nostra parrocchia esaurito, aveva espresso il desiderio di andare via. Nonostante questo, diciamo, è rimasto fino all'ultimo giorno a esercitare, diciamo, il proprio compito, nonostante, diciamo, le sue richieste probabilmente non sono state esaudite, non so per quali ragioni, ecco. È una cosa veramente, come dire, sconcertante per la nostra comunità, perché è inaccettabile, insomma, che una persona possa, diciamo, fare una fine e subire, diciamo, un'aggressione così crudele e tremenda come ha subito questo nostro amico, diciamo, questo nostro parroco, ecco. Spero veramente, questo lo dico a nome dei nostri, diciamo, di tutti i cittadini di Quadrata, ma in particolar modo dei suoi parrocchiani, quindi noi di Tizzana e anche della Catena, che le autorità competenti davvero si impegnino e arrivino a una soluzione, perché noi, diciamo, cittadini, diciamo, lo pretendiamo, ecco, perché non è accettabile quello che è successo a Don Mario. Buonasera, grazie.
Grazie. Vi ricordo semplicemente, per avere diritto a fare la domanda, c'è Catiuscia, in fondo responsabile della segreteria, compilato un modellino e io vi chiamerò di volta in volta. Grazie, abbiamo anche immesso l'assessore Lomi. Ovviamente mi sento di esprimere a nome di tutti i gruppi consiliari e consiglieri comunali un profondo abbraccio e alla comunità della Catena di Tizzana per quanto è avvenuto. E credo che un modo semplice per ricordare la memoria di Don Mario da persone laiche sia quello di dedicargli un minuto di silenzio. Grazie.
Allora, per gli interventi abbiamo l'elegantissimo Daniele che vi porterà il microfono se alzate la mano. Il primo a intervenire, ha chiesto di intervenire Giancarlo Noci e si prepari poi Marco Gori. Le ricordo 3 minuti di intervento, quando è al limite gli fa un segnale.
Sì, va bene.
Grazie.
Allora, ringrazio il Presidente, ringrazio il Sindaco e tutta la Giunta che ci danno la possibilità di avere questa, diciamo, questo attimo di riflessione. Posso dire la mia qualifica? Sono il segretario della Lega Nord Toscana, di sezione di Quarrata. Quindi mi associo alle cordoglianze della comunità di Catena e di Tizzana, nella quale Don Mario svolgeva la sua attività parrocchiale. Don Mario è stato l'ultimo avvenimento grave svoltosi sul nostro territorio. Io mi rammento Mazzanti quando in chiesa ha detto che questi fatti non appartengono alla nostra comunità, non appartengono al popolo di Quarrata questi fatti, non è la nostra cultura, non è un modo civile per poter risolvere, come ha detto anche da lì, i problemi del non lavoro o di tante altre cose. Noi siamo un'altra cosa, non siamo persone che hanno fatto Quarrata dal niente, vogliamo vivere in pace. Per vivere in pace, a questo punto, visto il dilagare di tutte queste manifestazioni criminose, io penso ci sia un solo modo. Perché quando si parla di mezzi tecnologici è giusto che ci siano, perché ci abbiamo anche questa possibilità, però i mezzi tecnologici si avvalgono dopo che i fatti sono successi. Io penso che una prevenzione sia una delle migliori cose. Quando io ho fatto la campagna elettorale nel mio programma ho parlato di una cosa che penso che la nostra comunità, la piana pistoiese, sia matura per averla. Io penso che si debba avere un commissariato di pubblica sicurezza, e questa è la mia domanda. Io penso che la giunta di Quarrata, che ci rappresenta, debba chiedere con forza un commissariato di pubblica sicurezza di Stato per prevenire questi crimini. Niente, la mia domanda è questa. Se è possibile attivare questa procedura per avere finalmente noi qui sul nostro territorio un commissariato di pubblica sicurezza per prevenire questi fatti. Grazie.
Grazie Noci, gli voglio soltanto dire che in passato è stata raccolto le firme, avanzata una proposta e non fu accettata. Questo non vuol dire che non si può riprendere questa strada, anzi, grazie della proposta. E allora la parola. Questo signore giocava a Menni Vignole alla bella età di 12 o 13 anni, l'ho rivisto stasera, per cui rinuncia all'intervento. Va bene. Ah, mi sono dimenticato di dire la qualifica, ma insomma le leggerò anche questa, perché riporta noi, oltre aver invitato, c'è una procedura da seguire, si invitano tutte le associazioni, i gruppi politici e tutti quanti. Rita Fantechi, cittadino, che se non sbaglio è, no? L'edicolante, giusto? Sì, grazie.
Io volevo chiedere una cosa alla mia amministrazione, se visto che siamo noi censiti sia per pagare la spazzatura sia per pagare l'IMU, l'ICI e quant'altro. Ma c'è un censimento reale per questa gente che purtroppo va detto, anche se si vuol dire che non siamo estremisti e non siamo di qua, che non siamo di là, che non siamo con gli extracomunitari, non ci sa nulla. Il problema è lì, ma chi non ha lavoro ha diritto di stare nel nostro paese a vagabondare e a creare queste certe situazioni? Perché io mi sono accorta che anche alla catena ne ha aumentate di questa gente, si vede facce che non sono belle e che stanno a vagabondare tutto il giorno da una strada, da un bar a un altro. Ma cosa fanno? Col che mangiano? Quindi c'è un censimento, o siamo noi con il comune che gli si dà anche un aiuto per poter stare a vagabondare tutto il giorno? Io chiedo di fare un censimento effettivamente reale su queste persone, se hanno lavoro, se pagano le tasse, se pagano la luce, se pagano gli affitti, se pagano i rifiuti, possa rimanere, se no mandiamoli a casa sua, perché se non c'è lavoro per noi e non c'è lavoro neanche per loro, però noi non ci si sarebbe mai permesso di fare atti violenti a questo livello. Quindi va bene le telecamere, a me non me ne importa, mi posso prendere anche mentre vo a dare da mangiare ai cani. Mi sta anche bene tutti i satelliti e tu vuoi. Ma come tu dici anche nel vivaio, perché si parla di Don Mario, che è stata la cosa più atroce che ci ha colpito per il modo efferato con cui è stato ammazzato. Ma quella coppia di fidanzati che non si sono appartati e che gli si sono visti sparire di giubbotto da due albanesi che sono residenti poi nel nostro comune? Cioè, agli arresti domiciliari? A casa! Perché uno dei nostri non si sarebbe mai permesso di andare a dar noia con violenza a una coppia. Noi sa paura anche a mandare i nostri bambini a scuola. Il problema è questo. E io mi sono stufata di vedere, e questo ve lo dico, gente extracomunitaria, e non sono razzista, ma me lo fate diventare, con i macchinoni sotto il culo e non fanno nulla dalla mattina alla sera. Quindi c'è il censimento, facciamolo su di loro, ma serrato, e non diamo gli aiuti a chi non ha un lavoro fisso e regolarmente registrato, non due mesi e magari a nero, perché non serve a nulla, e non aiutiamoli, perché a noi non ci aiuta nessuno. Basta.
Grazie, la parola ad Elenio Manetti, Lega Ambiente e Comitati.
Cioè, io fu parte anche della commissione per la partecipazione del comune di Quarrasa. Io volevo dire, cioè, a parte tre minuti, poi dopo vediamo. Il problema è questo, secondo me, sì, l'assassinio è per il cordoglio di Don Mario, è morto ammazzato da solo da dei delinquenti, e questo mi fa, cioè, secondo noi, ecco, poi un'altra cosa, non volevo che la mia proposta sia riportata alle forze dell'ordine, ma al sindaco qui presente, perché per me non è con le telecamere o con aumentando poliziotti e si risolve tutta questa faccenda. Secondo me si risolve con la partecipazione, di tutti i cittadini. Dove c'è un tessuto sociale forte sul territorio, i malviventi vanno da un'altra parte, non hanno campo. Cioè, è l'ora di farla finita di stare chiusi in casa propria la sera, di chiudersi con tre giri di chiave. Cioè, bisognerebbe lasciare la porta aperta per andare a aiutare anche il vicino che è in difficoltà. Cioè, bisogna ricrearsi un tessuto sociale capace e per questo noi stiamo lottando, e vi posso garantire che nelle parti in cui si è fatto le nostre lotte che riguardavano non solo problematiche ambientali, ma la sicurezza è la stessa cosa, identica, si risolve esclusivamente se la popolazione è tutta d'accordo, si va tutti insieme. Cioè, la partecipazione è un trasferimento di poteri da parte del comune, del sindaco, a tutti i cittadini. È questo che deve, e tutti insieme poi si discute e si fa quello che si deve fare. Cioè, se si arriva a questi, ecco perché risollecito Marco Mazzanti a portare avanti urgentemente, altrimenti lo facciamo da noi. Infatti il prossimo venerdì faremo al Parco Verde una riunione per portare avanti la partecipazione nel comune di Quarrasa. Cioè, urgentemente, queste cose vanno fatte urgenti. Cioè, vi fa un esempio: in Italia ci sono 8.092 comuni, no? Che fanno partecipazione, sono 20 comuni, e in questi 20 comuni c'è pochissima criminalità, sarà un caso, per amor di Dio, però riescono a tenerla sotto controllo. Ce n'è uno anche qui vicino, potete andare benissimo a vedere, è Capannori, un comune piuttosto vicino a Lucca, piuttosto grande, che porta avanti tutta una serie di problematiche, cioè con la partecipazione dei cittadini. Cominciare da loro hanno cominciato con la raccolta dei rifiuti urbani, ora l'hanno estesa anche a tutta un'altra serie di cose. Cioè, dove c'è i cittadini e si parlano fra di loro, un criminale in una scampo è costretto ad andarsene, e quindi è questo l'unico sistema. Cioè, le telecamere sono gli occhi dei cittadini, no quelle cose che si vedono sopra tetti e che riprendono quando le cose sono belle successe. Cioè, oppure i poliziotti ben venghino, per amor di Dio, ci vogliono anche loro, ma per dei casi isolati. Cioè, il tessuto sociale bisogna ricrearsi. Secondo me bisogna partire da subito, visto che il comune aveva nei suoi obiettivi, cioè ha messo la partecipazione al primo punto, bisogna portarla avanti in questo modo. Cioè, altrimenti l'assessore qui presente si dimetta. Cioè, che cacchio ci sta a fare se questa partecipazione non va avanti, capito? Cioè, ecco. Cioè, è così, venga alle nostre riunioni, si muova, ho cercato di invitarlo 3 o 4 volte, non si fanno trovare. Cioè, è questo, cioè, e questo sta succedendo con l'amministrazione. Cioè, bisogna ci sia un'amministrazione più aperta, che sia in grado di venire a collaborare con i cittadini e di portare avanti i problemi con noi. Io ho chiuso.
Grazie Manetti. Un altro Manetti, Vitale Manetti, presidente consiglio di frazione Casini e Catena.
Non sono parente di Daniele. Dunque, nemmeno io sono razzista. Però i discorsi che ho sentito qui, alcuni discorsi che ho sentito qui, ricalcano abbastanza bene quelli che ho sentito in piazzetta della chiesa alla Catena quando sono andato ai funerali di Don Mario. Io starei molto attento, tutta Quarrata sa che io sono leghista, no? E notoriamente le leggende italiane dicono che i leghisti sono rozzi e razzisti. Io non sono razzista e vorrei proprio caldeggiare il consiglio di non fare di tutta l'erba un fascio. Non tutti sono uguali, non siamo uguali noi tutti italiani e non sono uguali neanche tutti gli stranieri che sono qui in Italia. Io ne conosco moltissimi per il fatto di essere un semplice presidente di consiglio di frazione, ma di interessarmi di tutta la popolazione di Casini e Catena. E l'ultima prova che non sono tutti uguali, io l'ho avuta personalmente alla fine di quest'estate. Sono andato a fare una camminata, sono salito su per Via di Pozzo, quasi quando sono arrivato a Tizzana mi sono sentito male, mi sono sdraiato sul ciglio della strada. La prima persona che è passata era un ragazzo romeno che guidava un pulmino e si è subito avvicinato per cercare di vedere che cos'era successo e mi ha riportato a casa. Ma non è questo che conferma le mie parole. Sono già convinto da molto prima che non sono tutti uguali, ci sono i buoni e i cattivi, forse la percentuale maggiore sarà per i cattivi, non lo so, però dobbiamo stare attenti. Andando oltre, mi appoggio senz'altro a quello che ha detto Noci, cioè sulla prevenzione. La prevenzione può essere portata avanti da tutti, dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni e anche dagli stessi cittadini. In questo caso le prevenzioni prevedono diverse misure di vario genere, tutto quello che vogliamo, ma in questo caso la prevenzione da parte dei cittadini è favorita se abbiamo un legame fra i cittadini. A me dispiace dirlo, ma in 35 anni che sono qui, 37 che sono qui in Toscana, ho visto dei cittadini molto slegati, non legati fra di loro, ognuno fa il suo, punto e basta. Quindi, se c'è bisogno di un aiuto, a chi mi rivolgo? A 118, sì certo è legale, ma la prima persona a cui mi dovrei rivolgere è un vicino di casa. E invece, anzi, ci si vergogna a rivolgerci ai vicini di casa o a chi si presta volentieri per darsi da fare. Quindi la prevenzione, specialmente da parte dei cittadini, le iniziative eccetera eccetera, vengono effettivamente favorite, come diceva Daniele, se c'è anche un programma da parte dell'istituzione comunale che riguarda appunto la partecipazione. Su questo c'è poco dubbio e quindi si invita veramente e ci si chiede appunto quali tempi ci sarà da parte dell'istituzione comunale per portare avanti finalmente questo discorso della partecipazione. Grazie.
Grazie Manetti. La parola a Fabio Renata, gruppo Agorà.
Buonasera, intanto siamo qui questa sera per ricordare Don Mario. Indubbiamente è una cosa questa che è una tragedia, veramente non ho altre parole, pensando a quello che è capitato. Ma questo, la morte di Don Mario non deve essere soltanto l'occasione di dare sfogo a una emotività, perché sull'onda dell'emotività non si costruisce una riflessione che possa dare un senso a una morte così tragica e possa dare anche un respiro per dire cosa è successo ma anche che cosa dobbiamo fare, perché una situazione come questa così tremenda non ricapiti. Quando si parla della sicurezza si legano insieme altri termini come paura, solitudine e violenza. La violenza non è la morte di Don Mario e basta, questo è il fatto eclatante che ha sconvolto un'intera comunità, che ha fatto il giro di tutti i giornali, che è andata sulle televisioni nazionali, che ha suscitato tanta pena, tanto orrore e poi si corre il rischio di perdersi. Ma la violenza non nasce mai da sé così, in maniera spontanea, nasce su un substrato che favorisce la violenza o perlomeno la tollera o diciamo non l'argina. C'è più violenza di quanto possiamo immaginare intorno a noi, anche una violenza tante volte verbale, esacerbata, di scontro che diventa, che da verbale vuol quasi diventare fisico. Pensiamo ai nostri ragazzi e anche a quello che sui giornali negli ultimi tempi si trova scritto. Ragazzi che si sono tolti la vita perché non riuscivano a sopportare la violenza che si era scatenata nei loro confronti sui social network, perché sono le nuove piazze queste che i nostri ragazzi frequentano molto più di noi tante volte e che vivono in quelle dimensioni. Una ragazzina di 15 anni a Montemurlo che è stata accerchiata all'uscita della scuola e malmenata, un atto di bullismo pesante. Queste sono cose che abbiamo tutti i giorni intorno e che casomai ci giriamo da un'altra parte. Una nota un po' polemica, tante volte è più facile andare a fare iniziative a favore della legalità legandole a temi lontani e slegati al territorio. È importante sapere che in Italia c'è la mafia, ma a me mi sta anche molto a cuore sapere che i ragazzi nostri sono vittime di bullismo e tante volte sono quelli che passano da ganzi perché si sanno difendere. No, no, questa non credo che sia la società che vogliamo. Dici, quali rimedi? Le telecamere? Più polizia? E poi uno stato di polizia, tutto sotto controllo, il Grande Fratello. Per carità, se c'è una telecamera in giro può essere utile, ma che le telecamere o la polizia o un commissariato possano monitorare continuamente, a parte il fatto che mi sembra veramente una cosa fuori di senno, monitorare costantemente tutto il territorio, io personalmente non ci credo. Io credo molto più che abbiamo noi delle telecamere, sono i nostri occhi, come diceva Daniele Manetti, che ci fanno vedere che chi sta accanto a noi è il prossimo, e il prossimo che sta bene fa sta bene anche me. E soltanto se si rientra in una logica di relazioni significative che fanno sentire chi è vicino, non straniero, non estraneo, non è un problema di italiani o di extracomunitari, come qualcuno sottolineava, ci sono buoni e poco buoni in tutte le situazioni, non è quelle e basta. Riscopriamoci noi, mettiamoci in gioco noi, è più facile chiedere una presenza di polizia, verrà, non verrà, non lo so, ma così poi dopo siamo sicuri perché il problema ce lo risolvono gli altri. Il vivere il territorio, il nostro territorio, dobbiamo essere noi a cominciare a viverlo e a farcene carico. Soltanto così sono convinta che si possa stare meglio tutti. La paura è una brutta bestia, chiede il controllo. Io invece della paura vorrei una dimensione della nostra comunità più aperta, più libera, più solidale, e questa qui si riscopre soltanto se ci mettiamo tutti di impegno, se siamo fra noi più famiglia e cerchiamo di dare maggiore respiro alle famiglie, a vivere le nostre famiglie dove si educano i ragazzi che sono vittime del bullismo. Sono ragazzi che soffrono tantissimo, ma non hanno idea le famiglie di chi picchia i ragazzi, che dramma vivono i loro ragazzi. Cominciamo a guardarci intorno e può darsi che una soluzione fra tutti per stare un po' meglio la troviamo.
Grazie, la parola a Bannuccio Oreste, Comitato Civico Ombrone, Caserana.
No, ti ringrazio. Perché no, mi falsifica la voce. E quindi
poi Oreste ha fatto il tessitore, come tutti i tessitori, sordo, per cui non ha bisogno.
Grazie.
Scusa Oreste, scusa, siccome della serata di stasera viene fatto un verbale, però il verbale lo fa il registratore, se non usi il microfono il tuo intervento, prendi il microfono per favore, dai.
Si perde tutto il tempo così. Bene, grazie di nuovo. Entro subito nell'argomento. Quello che ho detto, esprimo il più profondo cordoglio ai familiari di Don Mauro e a tutta la cittadinanza di Catena Sizzana e di tutti noi, tutto qua. Bene, in questo momento siamo in clima elettorale. Qualsiasi cittadino, sia che ha un tiraggio politico o meno, chi gli dicesse ma te sei democratico, guai. Ma la democrazia, tutti lo sanno dove si basa, su quali pilastri poggia la democrazia. La democrazia poggia su tre pilastri, che sono la libertà, la pace e la giustizia sociale. Ecco la domanda. Io chiedo già a me e poi a tutti i cittadini, e mi giro anche addietro qui presenti, se ce n'è uno, io il primo, che sa cosa vuol dire giustizia sociale e la mette in pratica 24 ore su 24, come si deve fare per costruire una società migliore domani. E mi fermo perché questa è la prima domanda, poi ne farò ancora. Dico io, ma in questo progresso che noi si è portato avanti, il rispetto dell'altro che sta a fianco, c'è qualcuno di noi che lo concretizza 24 ore su 24 come si deve? O per il domani, visto quello che sta succedendo? Oppure tutti noi o molti di noi si sta sfogliando la Sacra Scrittura per ritrovare quel passo che diceva: chi non ha la spada venda il mantello e ne compri una. Grazie.
Grazie Oreste. La parola a Canegiani Grazia, cittadina. La cittadina, organizzatrice dei mercatini biologici, insomma, non soltanto cittadina.
Vabbè, buonasera a tutti, questo intervento lo faccio come cittadina. Sono rimasta molto addolorata dal fatto di Don Mario, perché anch'io abito a Tizzana, quindi è stata una cosa molto dolorosa, tanto più proprio per l'atto in sé nei confronti, diciamo, a dispregio della dignità dell'uomo, proprio della persona, una cosa proprio verso la persona. Io vorrei dire una cosa, mi rivolgo soprattutto agli amministratori, considerandoli come cittadini, perché per prima cosa anche gli amministratori sono cittadini e poi amministratori, e quindi diciamo a servizio del cittadino. Mi sembra che qui bisogna riconsiderare la dignità dell'uomo e andare a recuperare quei valori che si sono persi strada facendo. E non è da oggi o da ieri che si sia creato una situazione molto critica dal punto di vista umano, che porta ad alimentare delle reazioni e dei comportamenti così violenti, perché io ritengo che siano anni che si coltivano cose che si coltiva, si respira, si vive nell'aria, tutti i giorni, in tutte le azioni, in tutte le cose, in tutti gli sviluppi, si respira quest'aria non sociale, non umana, di non correttezza, di un atteggiamento non più rispettoso dell'essere umano. E quindi è evidente che in un clima di questo genere escano fuori degli elementi che si trovano a disagio per più ragioni, sia per ragione economica, per ragione di mancanza di lavoro, per ragioni sociali. E naturalmente se gli extracomunitari ci sono, perché vengono fatti entrare, a parte i clandestini, che poi magari sono quelli che pagano per dei reati. Essere clandestino non è un reato da perseguire con la detenzione, okay, che poi magari si creano dei disagi enormi e già hanno disagi di mancanza di lavoro, di poter mantenere la famiglia, potersi mantenere. Quindi è tutta una situazione, un accumularsi di situazioni e di disagi che portano a delle reazioni non umane, a delle reazioni disumane e di disagio. Quindi io vorrei che venisse rispettata la dignità dell'uomo, perché certamente sono atti non da da giustificare, non sono atti da giustificare, ma si deve rispettare la persona umana, quindi sta agli amministratori, sta alle regole di tutti, noi.
Non facciamo un dibattito.
Sta alle regole che devono essere rispettate verso tutti i cittadini, non verso gli extracomunitari, diciamo, perché fanno parte dei cittadini. Siamo tutti nella stessa situazione, quindi non mi sembra che sia il caso di seminare terrore, che si debba stare chiusi in casa, che non si debba vivere, ma si deve riconquistare le nostre la correttezza, l'onestà, perché mi sembra che in tante cose si sopravvaluti quello che è la dignità umana, perché non sono solo questi atti atroci che devono essere visti e perseguiti, ma è tutto un sistema, è tutta una insieme di elementi che mancano di rispetto a tutti i cittadini, perché la legge deve essere, la dobbiamo sentire, ci deve essere la legge e ci deve essere la giustizia.
Bene, grazie. Vi voglio soltanto ricordare, c'è l'ultimo intervento, se qualcuno desidera fare una domanda, no, si rivolge al tavolo, compila il modello e mi viene portato qui. No, si scrive un'altra volta, signora. Facciamo il giro di tutti i cittadini, i consiglieri comunali, il sindaco, l'autorità, insomma, vediamo dove si arriva, ecco. Mentre qualcuno si scrive a parlare, la parola a Fabri Paolo dell'Avis Corrado.
Buonasera, io mi sono iscritto così perché ero invitato come associazione, comunque grosso modo è a titolo personale, perché credo che sia rivolto principalmente alle persone del territorio. Come Avis Quadrata cerchiamo di dare il nostro contributo per la formazione dei ragazzi, per cercare di qualificare la vita delle persone che vivono e i rapporti sociali che ci sono fra le persone. Nelle scuole stesso discorso, però è importante cercare di valutare appieno tutte le cose, le criticità che si formano e che si vedono quotidianamente sulla strada. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la morte di Don Mario è stato un fatto estremamente grave, io ero a Udine, l'ho saputo lassù, insomma una cosa strana, e quindi ha avuto una ripercussione a livello nazionale, però non è quello il problema, quello è solo la punta dell'iceberg. L'impressione è che la situazione qui a Quarrata, con 26.000 abitanti, stia degenerando gravemente, sia per motivi di mancanza di lavoro, sia di problemi di slegamento del tessuto sociale in generale. Il problema è che molto spesso continuiamo a parlare di diritti e molto poco dei doveri. Io mi rivolgo per esempio a alcuni esempi. Uno, per esempio, ho visto il primo di dicembre, dopo la notte di Halloween, qual è la notte di Halloween? 29, 30, insomma è la roba lì. Il giorno dopo ho visto 3 estintori nella fermulla e ho fatto la segnalazione, sono stati tolti, eccetera. Ora io mi domando, lì ci sono le telecamere sul lungo fermulla, bisognerebbe cercare quelle persone, non c'è bisogno di impiccarle o di mandarle in prigione, però siccome molto spesso sono bravate, sono delle ragazzate cosiddette, comunque sarebbe bene ci fosse qualcuno ogni tanto gli tirasse gli orecchi per evitare che ci siano delle cose impunite per vari motivi di opportunità o di altro e che provocano piano piano un peggioramento della sensibilità agli atti di questo genere. Poi per esempio sul territorio, questo è successo a Liana, una mia zia, ci sono state delle estorsioni per incidenti finti, cose del genere. Cioè bisogna stare attenti di cercare di vigilare per quel che è possibile il territorio, per cercare di riprenderlo in mano e riportarlo alla legalità. Legalità non è una parola che ha un significato a sé, è una parola che va riempita di valori. Legalità vuol dire cercare di adeguarsi e di attenersi alle leggi, però io non posso pensare che si possa risolvere per esempio la sicurezza sulle strade mettendo 10 strisce in 800 metri come a Casini, o come ho letto di mettere i dossi rilevati per le strisce, ora non so se era lì o da un'altra parte, per limitare i problemi. Qui siamo a Quarrata, a 10 km da Pistoia. Io spero di non aver mai bisogno dell'ambulanza, perché qui o si piglia e ci si fa portare al di là dell'ombrone per farci portare a Prato, o se no per arrivare a Pistoia non so in che condizione ci si arriva. Non abbiamo il 118, parte da Agliana, poi viene qua, poi ritorna là. Se deve fare la Fiorentina fra Dossi, Buche e qualcos'altro, se uno non è morto prima di partire, non so come ci arriva a Pistoia. Quindi la legalità, io intendo che, cercare di ritirare un pochino su questa Quarrata, cercare di rivitalizzarla, cercare di renderla un po' più vivibile, cercando anche di migliorare l'aspetto, non vuol dire rifare i manti belli da tutte le parti, cercare di tappare qualche buca per evitare che la gente sia costretta a fare lo slalom per scansarle, come anche sulla discesa del ponte della Stella. Venendo in qua ci sono due buche di lavori che sono ancora presenti. Cercare di vigilare, anche perché io una sera ho visto dei ragazzi in estate che si dondolavano sulle tavole sempre lì sulla fermulla, e io mi domando, se ven giù una tavola, io sono sicuro ci sarà qualche genitore che trova il sistema e fa pagare il comune e quindi tutti noi, perché troverà da dire che quelle tavole non sono manutenute per bene e quindi sono fragili e vengono giù. Quindi per favore cerchiamo di fare attenzione anche alle piccole cose, perché sono importanti per far crescere i ragazzi in un clima di tranquillità e di serietà.
Bene, grazie. La parola è Innocente Emiliano, responsabile del Pozzo di Jacob. Presidente, credo, no? Scusa.
Sì, sono presidente, non importa quale. Io non volevo intervenire, ma intervengo perché ho sentito delle cose stasera che a me personalmente mi fanno paura, fanno molta paura. Io ho tre bambini piccini e voglio che i miei bambini crescano in un ambiente sereno. Io il discorso dello straniero, del non straniero, non l'accetto. E chi pensa che instaurando una questura, quelle volete voi, una tenenza, possa risolvere i problemi, allora forse non avete capito veramente come va il mondo, mi dispiace dirlo, sinceramente. Scusate la voce rotta dall'emozione, ma veramente sono dispiaciuto per certi interventi, veramente dispiaciuto. A me piace parlare di persone, non di stranieri, di questo, di quelli. I clandestini che stanno ad oggi nei vivai e che arricchiscano i padroni, quelli vanno bene? Quelli sì, forse. Quelli sì, vanno bene, certo, e vanno bene. E loro? Sono cose veramente dolorosissime, sì, sentire queste cose. Un paese come il nostro, che ha esportato emigrazione, che ha esportato la mafia, noi ci permettiamo di giudicare questo o quello perché lo vediamo lì o lo vediamo là? Oma e Erika, ve le ricordate?
Sbaglia.
Sì, sbaglio sicuramente. Sì, sicuramente.
Scusate, allora, queste polemiche, uno interviene, fa la domanda che deve fare, se può parlare si...
scusate, eh.
Allora, io...
Scusate, non serve questa serata per dibattere fra di voi, si fa anche fuori.
Non sento parlare. Allora...
No. Si fa finire l'intervento. Facciamo finire, interviene, ognuno esprime la propria opinione. Preferibilmente una domanda. Scusate, perché... allora tutti si parla, diventa... Questo non è un bar. Questo non è un bar, Manetti. Si mette a sedere, Manetti. No, non la dice una cosa, non la dice. Parla il signor Innocenti, parla, ma ha parlato lei. Si sieda, per favore. Si sieda. Lei si sieda, non è democratico se non fa finire l'intervento. No, non chiede nulla, si mette a sedere, è finita qui e continua a parlare il signore Innocenti.
No, un consento. Come no? Allora, io intendiamoci, non è che non sono contrario a punire chi deve essere punito, io voglio semplicemente dire che io parto dal valore della persona, tutto lì. Non sono discorsi che a me non piacciono personalmente, ma può darsi sbagli, non voglio mica dire, io la vedo così. Poi capisco, sono entrati anche a me ladri 15 giorni dopo che non so se erano italiani, non so se erano stranieri, non mi interessa, spero che li prendano e li mettano in galera. Allora, io voglio dire anche una cosa, va benissimo, ma va benissimo tutti i pensieri, però una considerazione, per esempio, si mandano via, va bene, ci vogliono leggi, ci vogliono tante cose, siamo in una comunità europea, per esempio i rumeni sono parte della comunità europea, non sai che si può prendere e dire si rimpatria o non si rimpatria, fa per portare un esempio, ma io semplicemente non voglio giudicare quello, io ho detto semplicemente ci sono dei discorsi che a me mi fanno paura, perché io sono d'accordo col discorso della comunità solidale, l'unica, secondo me per l'esperienza che vivo nella nostra associazione, l'unica via che può permettere di vivere tutti più serenamente è quella di cercare una maggiore integrazione che va di pari passo con tutti i problemi del lavoro, che va di pari passo, che ci deve essere una giustizia anche che funziona. È chiaro che chi in un paese come l'Italia, dove più o meno tutti si vede qual è la lentezza della giustizia, eccetera, cioè da quel punto di vista uno si sente addirittura quasi più libero di poter commettere un crimine. Come?
Ma
che
gli danno l'ora? L'ora, e
a chi? Quanto gli danno?
Nulla.
E quindi?
Per favore,
no, la mia idea è questa, no, mi interessava capire.
Scusate.
Io ho detto questo, semplicemente io credo che un'integrazione sia la cosa migliore. Poi, nel senso, non è che voglio parlare oltre. Vabbè. No, va bene, ma io ho finito, vai.
Allora, perché è arrivato tardi che non ha avuto il piacere o il dispiacere di sentire il mio intervento relativamente a come funzionava la serata, uno può esprimere giustamente anche la sua idea, ma non è che dà la lezione di democraticità, no? Uno fa una domanda, perché lo spirito del servizio del Consiglio Comunale Aperto è questo, ci sono i cittadini eletti, il sindaco, la giunta, il comandante, il vice comandante, i vigili urbani, e le questioni sono relative alla sicurezza, no? Io ho fatto una mia breve introduzione a nome anche dei gruppi consiliari, mi sembra, ecco, di rilevare, questo lo posso dire quasi alla fine degli interventi, che negli interventi che almeno io personalmente più condivido ci sia la necessità di arricchire la nostra comunità, e non è certamente interrompendo uno che ragiona che si dà una buona dimostrazione, no? Se è vero che si impoverisce non soltanto economicamente ma anche di valori, ecco, mettersi a battibeccare in una sala consiliare non mi sembra, no? Un grande principio, no? Di fratellanza. A volte si pretenderebbe che qualcuno mettesse d'accordo gli israeliani e i palestinesi, e l'Italia è il paese che ha il più alto numero di cause civili, e molte volte sono o per l'eredità, per la morte del genitore, o per un metro di terra davanti a casa, perché questa è l'Italia, no? E stranamente le due persone che hanno fatto un intervento, diciamo sì, di cerchiamo di legare, no? Che il nostro vicino di casa sia il nostro prossimo, sono molto vicina all'ultimo tragico evento, all'uccisione di Don Mario. Ecco. Purtroppo io ci ripensavo venendo qua a macchina. Ci si rende conto che c'è una comunità quando muore una persona giovane o una persona importante, purtroppo. Poi ognuno per cavoli sua. Mi sono sentito dire al bar, no? Hanno rubato al chitone, così è detto, e dice se non c'aveva soldi non li aveva rubato. Ma questi mica li ha rubati, eh. Cioè se uno ha capacità lavorative o ha la fortuna di avere un dono particolare. Cioè, non, io ecco, vedo. E mi dispiace che ci sia questi battibecchi, uno interviene, questa non è la soluzione di tutti i problemi questa serata del Consiglio Comunale, è la nostra amministrazione può sentire le proposte che vengono dai nostri cittadini, per cui ecco il mio richiamo è che ci sia interventi, domande e che tutti hanno un po' di ragione, no? Io mi sono permesso di fare questo accenno perché è la realtà, ci sono un sacco di persone ma che non sono clandestini, sono esseri umani come noi, uguale a noi, anzi sono venuti a aiutarci, no? Il problema è mandare via lo straniero o rinchiudere l'italiano nel lavoro, no, e come si può aiutare queste persone? Perché alcuni reati sono portati dalla disperazione. Questo ve lo dico da quando sono andata, perché io ho l'abitudine, anche se mi rubo uno spillo, comunque di fare la denuncia. Perché anche non fare la denuncia è sbagliata, anche se ti portano via un aghetto di una scarpa. Poi ci si trova in condizioni, no? E finisco qui, che si vuole giustizia, no? E qualcuno sciopera, fa lo sciopero della fame perché ci sono il doppio dei carcerati in Italia, ma se sono in carcere un motivo ci sarà. Cioè è vero che sono la metà che sono ancora da giudicare, no? Però non si può, io non sono giustizialista, per l'amor di Dio, io non ho bisogno di rafforzare la nostra comunità. Ma tutti insieme, ognuno deve fare quello che è reputato a fare, perché noi siamo abituati a essere bravi a fare quello che fa l'altro. Io sarei bravissimo se fossi al posto del sindaco, no? No, lui magari è bravo al posto mio, o sarei bravo, no, ognuno faccia il suo ruolo in una società, questa è una società, ecco, scusate. La parola, io non ci vedo neanche, per cui, a Sardi Massimo.
Buonasera a tutti, io sono un cittadino di Quarrata, mi chiamo Massimo Sardi, io parlo per la popolazione sia di tutti i territori di Quarrata. Io chiedo un intervento, come ho parlato anche con il prefetto quando, per il funerale di Don Mario, di chiedere una maggior sicurezza su tutto il territorio, perché non possiamo stare sempre impauriti a farci rubare tutto in casa nostra o se no a farci ammazzare sia i nostri figlioli o altri nostri cari. Ora non guardiamo il caso di Don Mario, ma potrebbe essere successo anche, potrebbe succedere anche a un'altra persona. Però io voglio sapere cosa ha intenzione dell'amministrazione comunale di fare, se passare la parola più in alto possibile alla regione, a Roma, perché non possiamo blindarci o inferriate allarmi, uno deve fare giustizia secondo me comune come tenuto praticamente, ci saranno delle regole ben precise, però mi sembra che l'Italia tutti fanno tutti come gli pare. Io vedo, sono un dipendente, monto in fissi dalla mattina alla sera, mi capita di vedere attualmente dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 9, vedo passare in continuazione dei camioncini tutti scassettati con i rottami sopra, frigoriferi, ma dico io, ma questa gente cosa fa il giorno dalla mattina alla sera? Perché a me se mi ferma i carabinieri, la polizia o la finanza, mi fanno un verbale di 500 euro o anche 1000 euro di multa. Loro se vengono fermati non gli fanno nulla, li mandano via. Io addirittura una volta mi fermò la polizia, mi dissero, lei si faccia gli affari sua, allora ci pensiamo noi. Se questa è la legge, cioè io chiedo di sapere che cosa è la intenzione. Grazie. Noi non voglio criticare nessuno, né politica, cioè non sono democratico, non ne regista, solamente un cittadino. Però ho sentito tantissime cose che mi hanno dato un po' i nervi queste cose. Bisogna arrivare al noccio della questione e di risolvere i problemi, aiutandoci tutti a collaborare praticamente. Grazie.
Grazie Massimo. La parola a Barbara Gori.
Buonasera a tutti, io sono Barbara Gori, abito alla Ferruccia e vi posso garantire, cioè non faccio un discorso di italiani o stranieri, io sono convinta che di quelli che fanno le malefatte siano sia italiani che stranieri, questo è quello che penso francamente. Io chiedo, cioè noi alla Ferruccia sarà un 3 mesi, io penso che sono entrati nell'80% delle abitazioni, addirittura ad alcuni in un mese ci sono entrati 3 volte, quindi allora io chiedo questo, il commissariato sì sarebbe una bella cosa, ma ora è forse come raccontarsi le barzellette, perché in un periodo in cui i soldi non ce ne sono, anche se noi siamo il secondo comune della provincia, io penso che il commissariato si vedrà col binocolo. Allora, io faccio una domanda, questa la fa al sindaco e alla giunta, e non so nemmeno se la mia domanda è applicabile o si può fare, forse penso di no, perché io chiedo questo, cioè non alla Ferruccia, parlo della Ferruccia perché ho l'esperienza personale, i vigili, cioè il vicecomandante, si vedono solo per l'autovelox. Ora, fermo restando che so benissimo, che non sono le forze dell'ordine, non sono come i carabinieri, non sono come la polizia, quindi i limiti anche per poter intervenire e fare sono ben diversi, vengono assunti anche con un contratto e una preparazione diversa. Però io dico, se tante volte il comune, e questo è al sindaco in particolare, nel proprio bilancio si potesse destinare qualche soldo in più, e all'assessore al bilancio anche, visto che c'è, qualche soldo in più per la polizia municipale, perché possa un po' girare per le frazioni. Ma non si chiede di intervenire, ma quando si vede che ci sono qualcuno che gira, che si occupa del territorio, forse si possono rendere conto anche di qualche movimento strano. Cioè noi dalle 4:30, le 5 che si fa buio, è un problema. Io che vado a lavorare, ho i genitori al piano di sotto e il figlio che sta sopra a studiare, io ho preoccupazione, siccome lui si mette in camera con la luce piccola, sembra che non ci sia nessuno, la preoccupazione è che qualcuno entri in casa, cioè se è possibile nel 2013 vivere con un pensiero così, mi sembra un po' da terzo mondo, più che da secondo comune della provincia. Poi questo ce l'hanno a Montecatini, il problema ce l'hanno da tutte le parti, per l'amor di Dio, poi ognuno pensa a casa sua. Però io penso che se le macchine dei vigili urbani girano un po' più e sono più presenti sul territorio, forse un minimo di preoccupazione a chi tranquillamente passa dai tetti, dalle finestre, cioè loro sembrano padroni, anche perché non c'è mai nessuno, carabinieri non ce ne sono, polizia men che mai, quindi cerchiamo di fare con le nostre forze, quindi che il comune se si può impegnare a investire qualcosa in più sulla polizia municipale, visto che noi solo su questo si può fare. Grazie.
Grazie. La parola a Sonia Sciraulo dell'associazione Eidos.
Buonasera. Sinceramente stasera credo che sia stato detto moltissimo. Io volevo portare una testimonianza appunto per Don Mario, perché per 14 anni abbiamo lavorato a gomito per la costruzione della chiesa, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci siamo pure accapigliati, perché Don Mario era così ed era bello perché era proprio così. Detto questo però, bisogna anche dire che la settimana prima del fattaccio a Don Mario erano entrati in casa alla catena. quindi rompendo una finestra e entrando dentro. Quindi era già una situazione che si stava sviluppando, si stava fondamentalmente stava bollendo sul fuoco. Quindi indubbiamente forse avremmo dovuto e potuto fare di più, perché Don Mario aveva sporto denuncia, la persona che era entrata in casa era stata messa agli arresti regolarmente, ancora c'è, e però dato il contorno che c'era dietro a questa cosa, forse andava investigato un capellino di più. Indubbiamente non è facile, perché come diceva anche Daniele Manetti, fondamentale è la collaborazione della comunità, e noi ci siamo troppo abituati forse veramente a badare ai fatti nostri e non al nostro vicino. Però credo, e qui viene la mia domanda, io credo che si potrebbe dare forse un ottimo spunto alla situazione, forse cercare di dare un indirizzo diverso da ora in poi, se quando saranno prese le persone responsabili ci sarà certezza di pena. Ecco, io questo domando, se non c'è certezza di pena, cioè si può fare in modo, questa è la domanda, si può fare in modo che sia l'amministrazione, che le forze dell'ordine eccetera, possano assicurare la certezza della pena, perché questo sarebbe veramente un modo per mettere un halt a tutti i fatti, perché se uno sa che si prende 3, 10, 15, 20 anni, quello che è, e se li fa tutti in carcere, negli istituti penitenziari di qualunque genere, e a quel punto se sono più o meno comodi non è molto importante, perché anche tante persone oggi a casa non hanno riscaldamento perché non si possono permettere di pagare il metano, non hanno tutta una serie di cose, quindi andarci a preoccupare di come stanno negli istituti di pena i detenuti è importante, però è secondario rispetto a come sta la popolazione invece nelle proprie case, impauriti e molto spesso non molto meglio di quelli che stanno nelle prigioni. Grazie.
Grazie Sonia. La parola a Mantellà Seguito della CNA, che vedo mi ha scritto, non so se lo devo leggere. Mi associo a un solidarietà per Don Mario, ma più potere all'autorità. Prego.
Buonasera a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare l'amministrazione per questa serata e auspico che ce ne siano altre, che non sia sporadico questo, ma che il popolo possa partecipare e contribuire continuamente con idee, situazioni, descrizioni come sono state fatte, e ho sentito tutto, dire cose molto interessanti, per ultima questa signora che ha parlato e tecnicamente mi ha preceduto in tutto quello che avrei desiderato dire, ma continuo perché rimediare ai misfatti è sempre difficile, bisogna avere più deterrenza, bisogna cercare di, come diceva la signora, far capire a chi ha intenzione, ha malefiche intenzioni, di infrangere le leggi e di contribuire alla destabilizzazione della società, che la legge esiste e che verrà applicata, ma vedendo e ascoltando quello che il Consiglio europeo ha fatto della nostra amministrazione carceraria, quindi facendo pagare al nostro Stato una multa per non aver esaltato la vita di alcuni carcerati, beh, io credo che tutto quello che è stato detto sia stato annullato completamente da questa decisione. Allora dico, forse sarà opportuno rivedere, riparlare, riconsiderare ciò che siamo. Lo Stato di diritto a volte è una cosa fondamentale, perché un cittadino deve avere possibilità di azione, di scolpa, di tutto ciò che è necessario perché una persona possa vivere in comunità in un certo modo, ma quando si arresta o si fa un'azione contro una persona che ha infranto la legge, forse anche le nostre forze dell'ordine non sono così poi più tanto convinte, perché sanno esattamente che 20.000 avvocati liberi in Italia che non aspettano altro che difendere una persona indifendibile per poter sopravvivere, credo che sia una cosa da togliere da questa comunità, soprattutto per la filosofia e il benessere e il buon vivere che tutti noi ci aspettiamo. Grazie.
Grazie Guido. La parola a Gori Marco, che probabilmente ci ha ripensato, però va bene così.
Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo porgere le mie condoglianze ai parenti di Don Mario e alla comunità di Tizzana e di Catena, visto che sono cittadino di Colle. Per quanto riguarda il ripensamento, lei aveva detto di fare una domanda, no? Il signore è intervenuto, secondo me mi sembrava già avesse quasi detto tutto, no? Però visto che poi gli interventi sono andati, come lei ha precisato prima, un po' meno oltre tante cose, e ho sentito delle cose che, visto che anch'io poi vivaista, come lei, e per motivi di lavoro giro tanti vivai, vi posso dire che si va ben oltre la vanga e le piante, so se ti ricordi è stato successo quello che è stato pestato, insomma eccetera eccetera. Io volevo dire questo, la signora molto probabilmente è stata un po' troppo dura, però il signore ha fatto un altro intervento dove diceva: ma bisogna qui i cittadini essere buoni, bisogna integrare, bisogna, sì, io sono pienamente d'accordo che bisogna aiutare, bisogna integrare e bisogna, cioè, non bisogna discriminare, però bisogna anche capire che queste persone bisogna vedere se vogliono essere integrate, e secondo me queste persone che vanno aiutate bisogna vedere se si meritano l'aiuto. E io la mia domanda rivolgo a voi è questa, venga la domanda, no? Ciò che si doveva fare prima, dico, siccome le tanti comuni, come di Malzante Italia, sempre io sto a Quarrate, però sono un cittadino italiano, no? A volte siamo trovati, cioè io parlo di conoscenza del mio comune dove aiuta tante persone con i soldi, con i sussidi, forse fa anche bene, ma io dico, la mia domanda è questa: quando si aiuta una persona, siamo certi che questa persona si merita l'aiuto, si merita i nostri soldi, perché noi siamo cittadini e paghiamo le tasse, cioè è giusto aiutare, è giusto, per me è giusto, per altre forse no, però questi cittadini hanno la fine della penale pulita, si meritano di stare qui, hanno fatto dei reati, hanno fatto del danno, secondo me è sbagliato aiutare queste persone se non si sono comportate bene. Questo chiedo all'amministrazione, voi fate questo, voi vi accertate che queste persone siano persone incensurate, che non abbiano commesso il reato, che veramente abbiano necessità, o con questi soldi li adoprino per poi comprare la droga per andare a spacciarla davanti alle scuole, davanti ai bambini, davanti, ecco, io vorrei questo, siete certi che quando aiutate queste persone fate un'opera di bene, oppure aiutate un delinquente? Io lo dico solo questo, grazie.
Grazie. Bene, sono terminati gli interventi del pubblico e le domande, per cui così come da protocollo, così come viene definito, ma non ve ne andate, perché c'è gli interventi dei gruppi consigliari. Il tempo che ci eravamo dati è di 3 minuti, ma insomma sono stato un po' flessibile, non è che sono qui con... se si rimane attinente alla materia. Si faccia dare il microfono. Chi è lei, scusi? No, no, prenda il...
Scusate un attimo, io ho avuto un furto nel 2010, a novembre, ho le telecamere esterne, ho registrato il furto, dato il numero di targa ai carabinieri, ho dato la chiavina con la registrazione e tutto, avevo le immagini di chi è entrato in casa, chi ha aperto la finestra, chi è andato via con la macchina e ho registrato tutto. L'ho consegnata ai carabinieri, la risposta è stata sì, ma tanto non ci si farà niente. Io non ho più saputo niente di queste cose, questa è la situazione, perché non è che io, il vice comandante mi conosce perché io sono l'elettricista e il comune, insomma non è che sono una persona, il problema è un altro, io mi rendo conto che avete le mani legate, qui c'è un problema a livello nazionale, che non esistano leggi che prendano queste persone e quando vengano colte sul fatto vengano veramente mandate in galera, perché c'è chi gli... in un certo senso viene protetto. Allora, io chiedo all'amministrazione comunale, perché a livello politico non cominciate un po' un attimino a muovere questa situazione? Poi un'altra domanda, per il vicecomandante, mi scusi, una domanda, ma voi della Polizia Comunale, della Polizia Municipale, del il Comando dei Carabinieri e la Polizia Stradale o la Polizia insomma in generale, che cosa potete fare? Perché noi siamo tutti qui presenti, però a oggi non ho sentito una risposta, a parte non è rivolta proprio a lei, mi fraintenda, che niente di particolare, non è una cosa privata, però volevo dire, non c'è una cosa, noi non ci sentiamo tutelati, ma non perché non vi danno le armi neanche a voi, il sistema per tutelarci. Io ho visto tantissimi carabinieri, a parte dopo il discorso di Don Mario, ho visto tantissimi carabinieri ultimamente a giro qui per Latina, per Quarrata, tantissimi posti di blocco, lasciamo stare il lato Velox, quelli sono altre cose, ma quello che dico io è... In realtà c'è qualcheduno in borghese che sta girando per beccare questa gente, perché se no con la macchina dei carabinieri che viene vista da 2 chilometri è inutile andare a cercarli. Ci sono vivai nella zona del Muli Nuovo che sono pieni di spacciatori e questo lo sa tutto Quarrata, non lo devo dire io. C'è la zona di Valenzatio, addirittura hanno puntato un fucile, e voi lo sapete perché chi è che è vivaista lo sa, a una ragazzina che era col fidanzato sul divano un annetto fa circa, gli è stato puntato un fucile alla testa. Ora questi, non è qui discorso di razzismo, perché io ho adottato un bambino extracomunitario e il razzista sono di sicuro, però una cosa ve lo dico ragazzi, è un va bene. Cioè non si può arrivare che uno ti punta la pistola per una rapina, e siamo a Quarrata, e un siamo a Roma, un siamo a Napoli, e bisogna cominciare un attimino a cominciare a muoversi qui, perché non è che si può continuare a chiacchierare solo di politica, qui bisogna cominciare a trovare una soluzione. Poi io chiedo scusa se non intervento, però io penso che vi dovete un po' muovere anche voi a livello istituzionale, perché noi da soli o si arriva a prendere le armi, se non c'è altro modo, e noi bisogna difendersi. Perché poi alla fine si arriverà a quello, io non voglio arrivare a queste cose, però muovetevi voi,
no.
Cioè tocca a voi.
È un cipolle.
No, lo so, però io vi chiedo...
No, dicevo a lei, anzi la ringrazio, no, per l'intervento, è una domanda molto pertinente.
Cioè, ma dovete trovare delle soluzioni voi, noi in casa che si fa?
Più
che
no, mettere... no, è chiarissimo, la domanda è chiarissima, almeno...
Più che mettere le inferriate e non si può fare,
No, io non voglio essere scorretto, ma vedo c'è qualcuno che è già intervenuto e mi richiede la parola, non si può, ecco, se no si rialimenta, ci sono sempre tutti i gruppi consiliari che vogliono intervenire. No, Guido, tu gli rispondi in privato, ecco. Prego i gruppi consiliari, chi chiede di intervenire. Vuoi intervenire Daniele? No, sono finite le domande da parte del pubblico. Se no ve la do io la parola. consigliere e capogruppo Cervo del lista, ormai ho presentato cittadini, presento anche consiglieri comunali, SEL e IDV. Prego consigliere.
Allora, prima di tutto buonasera a tutti e sono molto contenta di vedere questa sala piena. E se lo fosse stata ancora di più, ero ancora più contenta. Lo sono prima di tutto come cittadina e soprattutto parlo anche come donna della comunità di Tizzano e di Catena, che ha avuto il privilegio di conoscere Don Mario e che ho conosciuto come persona dall'apparenza ruvidezza, ma anche dalle grandi capacità che gli consentivano di fare riflessioni di spessore veramente elevato. Noi non dobbiamo preoccuparci della persona che era o che è stata Don Mario, dobbiamo preoccuparci piuttosto, interrogarci del grave atto che ha macchiato la nostra comunità in modo così violento da scuotere le nostre vite. È come se improvvisamente noi ci fossimo svegliati e ci fossimo resi conto di non essere in quel luogo dove avevamo vissuto fino a un momento prima, nella nostra apparente tranquillità. Abbiamo scoperto che quel territorio era diverso, era un territorio che denunciava violenza. Abbiamo vissuto una violenza così forte, così immane, che ne siamo stati storditi. Nessuno di noi ha dormito per molte notti, tutti siamo stati spaventati al pensiero di dover tornare a casa e fare conti con la nostra paura. Ma la paura non ci deve però permettere di perdere di vista la possibilità di fare alcune valutazioni. Condivido molti di questi interventi e capisco anche quelli che condivido meno, perché sono interventi di persone spaventate, di persone che la mattina si alzano, che vanno a lavorare, che fanno fatica a fare conti con la propria vita, con la propria storia, a tirare in fondo alla giornata per portare avanti e risolvere tutti i problemi che sono connessi alla propria famiglia, alla crescita dei propri figli. E tutti siamo persone che conosciamo benissimo la difficoltà del vivere quotidiano, ma mi ha spaventato anche di più sapere quanta solitudine c'era in una persona e quanta indifferenza c'è stata, o mancanza di sensibilità, o non aver colto per tempo segnali di una solitudine così devastante. E allora io voglio veramente in questo senso esprimere un apprezzamento per l'intervento che hanno fatto alcune persone. La società solidale cosa significa? È quel tipo di società in cui siamo cresciuti noi quando siamo stati bambini, in cui i nostri vicini erano anche un po' genitori, in cui tutti ci si controllava gli uni gli altri e non c'era bisogno di sbarrare le porte e chiudersi in casa, ed eravamo figli di un'intera comunità, e se i nostri genitori erano impegnati altrove c'era il vicino di casa che buttava l'occhio anche sul gruppo di bambini che non facevano parte del proprio gruppo familiare. Cosa è successo che ha modificato la nostra società così tanto da stravolgerne addirittura la propria fisionomia, il proprio profilo identitario? Il nostro paese non ha mai conosciuto l'estraneità, l'indifferenza, l'essere passivi ai bisogni e alle situazioni degli altri. Ci siamo così tanto evoluti e modernizzati che abbiamo perso di vista valori fondamentali che hanno caratterizzato la nostra società. Abbiamo svuotato il nostro contenitore dei contenuti più importanti che costituiscono l'elemento fondante e il collante più importante dell'essere umano: la solidarietà, la compenetrazione, la condivisione, la compartecipazione, la conoscenza dell'altro, il rispetto dell'altro, il rispetto, l'accettazione dell'altro, del diverso, delle culture diverse dalle nostre e delle regole. Siamo stati spaventati, sopraffatti, distratti da una società che corre velocemente altrove e che incomincia in qualche modo a disumanizzarsi. e ognuno di noi è responsabile di questo. Avevo preparato interventi tecnici sulle funzioni delle amministrazioni, sul ruolo della politica, e invece voglio parlarvi con il cuore, vi voglio parlare come una donna, perché mi sono spesso interrogata e sono stata in crisi, ho anche pianto, perché di quel prete e della sua solitudine nessuno di noi si era accorto. Eppure era un prete che si prendeva cura delle nostre famiglie, dei nostri figli, ha curato ciascuno di noi dal matrimonio e poi ha somministrato i sacramenti del battesimo, della comunione, della cresima, ha accompagnato famiglie dalla propria nascita fino alla fine dei propri giorni. E noi pensavamo che Don Mario fosse un prete tranquillo, felice e contento, e denunciava continuamente uno stato di solitudine che non avevamo capito. Questo è una responsabilità con la quale dobbiamo fare i conti, e dobbiamo anche però dirci una verità. L'unico deterrente contro gli atti criminali, la delinquenza e il diffondersi del malcostume, purtroppo, è soltanto uno: il lavoro. Ci chiediamo, quando vediamo gruppi di persone cosiddette extracomunitari, di cosa vivono e dove vivono, con chi vivono, chi frequentano, le reti relazionali che riescono a costruire, perché sono quelle reti che riescono ad ammortizzare il disagio che poi diventa devianza e che poi costituisce atteggiamenti consolidati di delinquenza, quando ormai è troppo tardi. Hai voglia l'amministrazione ad attrezzarsi con percorsi di recupero e di sostegno e con agenzie educative che traboccano sul nostro territorio. La scuola ha fatto proprio sempre le politiche dell'inclusione e dell'integrazione, ha modificato i propri programmi, ha costruito specifici progetti di inclusione e di integrazione. Ci sono associazioni nel nostro territorio, cooperative destinate soltanto a questo, al recupero e all'affiancamento degli svantaggiati, e molti di questi soggetti che sono presenti sul nostro territorio sono noti alla nostra amministrazione. L'assessorato al sociale, l'assessore Lomi, conosce molte di queste realtà, sono seguiti, sono monitorati. Eppure questo non basta. Perché? Perché non è sufficiente che l'amministrazione e le politiche facciano scelte che vadano nella direzione del recupero. Siamo noi cittadini che dobbiamo, per utilizzare le vostre parole, recuperare noi stessi e gli altri. Siamo noi che dobbiamo recuperare quel senso di vita che abbiamo perso, diventando controllori, oltre che di se stessi, anche di quelli che ci stanno accanto. Siamo diventati estranei, come se fossimo nelle grandi metropoli di città lontane, di luoghi sconosciuti. Facciamo fatica a conoscerci gli uni gli altri. Abito in una realtà in cui non vedo mai i miei vicini di casa. Parto la mattina e sento i rumori della loro presenza soltanto la sera, perché le pareti non sono abbastanza spesse da impedirne di sentirne i rumori. E se ci fosse bisogno di intervenire, non saprebbe chi chiamare. E allora io credo che la politica debba fare il suo percorso, le amministrazioni debbono assumersi le proprie responsabilità, ma noi dobbiamo essere capaci di ricostruire quel tessuto sociale che è profondamente minato, e dobbiamo ricominciare a recuperare quella dimensione umana che ha caratterizzato la nostra società e che non possiamo perdere, perché il figlio di una coppia, di una famiglia, è il figlio di tutta la società, è il figlio dell'intera comunità. Quel figlio deve essere il valore prezioso dell'intera comunità, appartiene a tutti. Abbiamo avuto tutti figli messi nelle scuole, per quei figli che abbiamo messi nelle nostre scuole abbiamo chiesto attenzione, sensibilità e accortezza. Quei figli sono destinati ad essere futuri dei cittadini, e allora tutti i figli sono uguali. e per se sono tutti uguali i figli di tutti i genitori del mondo, per tutti i figli dobbiamo avere le stesse attenzioni, la presenza, la tolleranza, la comprensione e il sostegno. Soltanto questo può salvarci da una criminalità che è destinata ad essere sempre più diffusa se non riusciamo noi a contenerla e ad arginarla. Voglio ringraziare innanzitutto il consigliere Canigiani che si è fatto promotore di questa iniziativa, al quale io ho rivolto la mia richiesta di condividere, e ringrazio anche il capogruppo Giacomelli e Gori per averne date la possibilità di condividere in modo allargato questa esperienza, e grazie a tutta l'amministrazione di essere presente questa sera, in particolare a voi cittadini. E voglio sperare che il ricordo di Don Mario venga davvero onorato, assicurando alla giustizia i responsabili, e davvero non sta nella nostra cultura e non ci appartiene la vendetta, ma la richiesta della giustizia sì, questo lo vogliamo fare.
Grazie consigliere, un po' lunga, ma è stato piacevole ascoltarla, perché veramente ha parlato con il cuore, ecco. Ah. Consigliere Cialdi, capogruppo dell'UDC.
Buonasera a tutti, ringrazio veramente tutti di essere presenti in una serata importante come questa. Non so se essere contento davvero, perché probabilmente in una serata così se ne faceva anche a meno, nel senso che non ci fosse stati questi tragici eventi se ne poteva fare di meno. Io onestamente stasera la prima cosa che mi sento di dire è un dispiacere. Il dispiacere di non vedere qui insieme a noi le istituzioni che avevamo chiesto di, a cui avevamo chiesto di partecipare. Onestamente la volontà era proprio quella di chiamare chi sentiamo che ci deve tutelare, che ci deve difendere, che ci deve supportare nell'azione contro la criminalità, sono le istituzioni, prefettura, questura, comandi della polizia, dei carabinieri, e onestamente averci lasciati piuttosto soli stasera non mi ha fatto un gran bel effetto, onestamente. I cittadini, noi amministratori, ma i cittadini e noi cittadini amministratori ci aspettiamo molto da queste istituzioni, e la loro mancanza ci fa sentire sempre più e molto più deboli. Condivido tantissimo la maggior parte delle cose dette, e come ha detto qualcuno di voi, condivido anche quello che non condivido, perché lo capisco, perché in momenti come questi ci sono delle sensazioni contrastanti nelle persone, e ripeto, secondo me sono giuste, è giusto capirle tutte. È giusto chi chiede più certezza della pena, io sono tra quelli. È giusto che la gente che delinque deve sapere che poi gli succede qualcosa, non che il giorno dopo è tranquillamente a posto e può ritornare a fare quello che ha fatto il giorno prima. Non è concepibile, e quindi occorre la certezza della pena, come occorre più collaborazione tra cittadini. Siamo in una società che la sera, quando rientriamo dal lavoro, la maggior parte di noi si chiude nelle casse, accende la televisione e si addormenta lì davanti. Cominciamo a riparlarsi tra di noi, a uscire, a riprendere contatto tra di noi. Diamoci una mano. Se io ho visto nella mia zona, è già successo, ne parlavo con Ennio oggi, ci siamo visti 5 minuti, se io vedo nella mia zona, nel mio quartiere, dei movimenti particolari, dei movimenti strani, parliamone con i nostri vicini. Ma te ti sei accorto che è passata una macchina che non si è mai vista, ma chi è? Per esempio, qui da me è successo che una cosa del genere ha portato a denunciare una persona che stava facendo una cosa che non doveva fare. Quindi riparliamoci, continuiamo a, proviamo a ritrovare questi rapporti che si sono persi. Un'altra cosa che credo sia importante fare, perché è vero che nessuno tocchi Caino, come c'è anche nelle scritture, ma Abele ci pensa nessuno. Ma dovrà essere anche il momento in cui qualcuno comincia a pensare anche a Abele, cioè una vittima senza motivo. Quindi perché, e qui lo chiedo ai giornalisti, perché quando ci sono delle persone prese sul fatto devo leggere sui giornali le iniziali? No, voglio leggere nome e cognome. Forse non lo so se è un problema di legge che mi impone, ma quando una persona è presa, non dico avviso di garanzia che non contano niente, dico una persona tempo fa sono stati colti sul fatto si sono dichiarati rei confessi, due persone che sono entrate, hanno bussato a un vetro di una macchina con una pistola, si sono avvicinati a due ragazzi e gli hanno preso giubbotti di questi giorni, in via Larga mi pare, da queste parti, sabato, bravo. Allora, perché io non devo sapere chi sono queste persone che hanno fatto queste cose? Io li voglio sapere, perché se li conosco devo sapere che quella persona ha fatto una cosa di quel genere. Probabilmente se questa persona sa che se fa una cosa di questo genere va a finire sul giornale con nome e cognome, magari ci pensa tre volte prima di farla. Quindi tutte queste sono cose ovviamente che prese una per uno contribuiscono a cercare, non capisco bene che non possono essere queste che risolvono, però tutte queste cose nella loro anche semplicità possono contribuire a far in modo che questa società riesca un attimo a riprendersi. Purtroppo non dico niente su Don Mario, perché purtroppo per me non lo conoscevo e quindi qualsiasi cosa dicessi sarebbe retorica e non avrebbe nessun senso. Ovviamente sono non dispiaciuto di più, perché nessuno, qualsiasi cosa abbia fatto nella vita, merita di morire come è morto Don Mario. Grazie.
Chiedo la parola soltanto un attimo, perché prima non ho ringraziato il consigliere capogruppo Cialdi Alessandro. Chiedo scusa.
Stasera siamo qui.
Ah, scusa, se no non viene registrato. No, bene, la parola al consigliere Berini del Popolo della Libertà.
Sono nuovo e non conosco l'usanza, chiedo scusa. Stasera siamo qui a commemorare la morte di Don Mario. Io conoscevo Don Mario, frequentavo quella chiesa tutti i sabati o le domeniche. Don Mario era un uomo solo e triste, erano questi i suoi cruci, e non riusciva a trovare una soluzione a questi problemi. Vi devo dire che Don Mario era un grande umanista e un grande poeta, che ha scritto delle poesie così struggenti che fanno piangere. E ora basta. Stasera anch'io mi unisco al Cialdi perché le assenze che ci sono non mi convincono, non so come mai, sono assenze ingiustificate, erano le persone che dovevano partecipare più degli altri a questo consiglio, o non l'avete invitate o vanno snobbato o snobbano tutti, non lo so, perché questa è una cosa di particolare importanza secondo il mio modo di vedere. Se è fatto un consiglio, si sono invitati tutti, la gente aspettava di vederli e stasera non ci sono. Vabbè, sarà un'altra volta. Ho sentito tanti discorsi in giro, giusti, non giusti, buoni, li apprezzo tutti, mi stanno bene tutti, ognuno può parlare e sentire col suo cuore o col suo cervello, quindi non lo contrasto, non. Però in tanti ho scorto una vena di buonismo e questo mi ha dato fastidio, perché guardate, la linea è sottile, ma esiste una linea sottile tra buonismo e carità cristiana, ma può esserci carità cristiana anche in un ateo, perché si dice carità. E il buonismo nella storia è sempre stato additato come male della società. Pensiamo che l'uomo più giusto di questo mondo l'ha classificato come sepolcro imbiancato, bianco di fuori e putrido di dentro. E stasera ho sentito in giro questo sentimento. Mi sembra che anche in una circostanza come stasera si siano fatti prevalere interessi personali o di parte, e questo mi dà fastidio. Siamo in uno stato di diritto, in uno stato di diritto ci sono le leggi vanno rispettate. Contrastare la delinquenza vuol dire far rispettare le leggi. Però questo non vuol dire dare addosso agli extracomunitari, questo non vuol dire niente, perché gli extracomunitari sono uomini come noi, però se rispettano le nostre leggi, rispettano i nostri usi, lavorano, devono essere rispettati, aiutati, loro, le loro famiglie, e devono essere integrati. Perché integrazione non vuol dire accoglienza, l'integrazione si fa con il lavoro, con lo studio e con l'aiuto sostanziale alle famiglie, perché se si lasciano solo queste non si integrano, però se è gente che non vuole essere integrata, come qualcuno ha suggerito, vanno lasciate andare. In un momento come questo, che manca lavoro a tutti, guardate, è difficile trovare lavoro anche per questi extracomunitari, quindi bisogna stare attenti che non vadano a delinquere. E contrastare la delinquenza vorrebbe dire dare un segnale forte a Quarratini, che l'hanno sempre richiesta e che in campagna elettorale è stata sbandierata da tutti i partiti la sicurezza, perché io l'ho fatta e sarà detto come farla, come, senza prevaricare niente, sempre a mantenere lo stato di diritto e la libertà di ognuno, però qualche accorgimento andava fatto. Però ancora non è stato fatto niente, questa giunta dice 6 mesi che c'è, è pochino. Vediamo se nel 2018, quando andrà via, o nel 2016 o 2017, non so quando è, avrà fatto qualcosa. L'accoglienza deve essere fatta nel rispetto delle leggi, degli usi e del tessuto socio-economico che è nel territorio, altrimenti non si può fare accoglienza, non si può fare accoglienza vivendo sulle nuvole, e bisogna fare in modo di riportare la legalità in quei posti, in quei settori dove si è allentata, perché garantire la sicurezza a tutti vuol dire che Quarrata è di tutti e tutti devono essersi sentiti e sentirsi legati a Quarrata. Grazie.
Grazie consigliere Perini. Consigliere Giacomelli e capogruppo del Partito Democratico.
Buonasera a tutti, ringrazio i cittadini presenti che sono venuti, dico che mi auguro che questo Consiglio Comunale aperto non sia ce ne siano ancora, sperando su altri argomenti ovviamente, perché ho condiviso quasi tutti gli interventi, perché insomma ci ho ritrovato in tutti una volontà di partecipazione a questo momento così, insomma, che sta in qualche maniera impegnando molto il nostro territorio, ma non solo Quarrata, ma anche altri comuni limitrofi, e quindi sono così ben impressionato dalla partecipazione, anche se purtroppo emotiva, ma ritengo che c'è stato oggi un momento di confronto che lo ritengo importante da parte della comunità di Quarrata. Il mio intervento sarà brevissimo, anche perché non è che sono uno, ho scritto due appunti proprio perché alcune cose sono già state dette, mi perdonerete se le ripeto, ma probabilmente rafforzerà quanto detto dai cittadini. Il furto nelle case è tra i più sgradevoli, perché colpisce nell'intimità, aggredisce la sfera dei ricordi affettivi e può aumentare parecchio il nostro livello di ansia, soprattutto quando ci sono atti di violenza come quello accaduto al parroco di Tizzana e Catena, Don Mario, dove ha trovato purtroppo la morte. Una persona mite e impegnata nella sua attività pastorale di apostolato, sempre pronto a dare una mano a coloro che si trovavano in difficoltà. Siamo vicini e solidali con i familiari e con i parrocchiani tutti. Oppure c'è stato anche, ricorderete, l'episodio di Chiesina Montalese di alcuni giorni scorsi, domenica, con anche lì con metodi abbastanza violenti, e questo ci dà la sensazione che a volte anche in casa qualche problema lo possiamo avere. E infatti gli episodi degli ultimi tempi ci fanno capire, i cittadini sono nel mirino di questa delinquenza. Le nostre abitazioni sono a rischio, siamo a valutare il dal farsi in merito alle preoccupazioni espresse da cittadini che sono anche le nostre. In tempi di crisi come quello che stiamo vivendo, le rapine sono diventate sempre più cruente e il guaio è che non c'è certezza della pena, come già stato ridetto e secondo me molto a proposito, e infatti a mio parere tutto parte da lì, perché insomma è stato detto che se uno sa che piglia 10 anni di galera è evidente che ci avrà da pensare. Però è vero che ci sono anche le leggi, il problema è applicarle e nella maniera giusta. Un tema su cui dovrebbero cominciare a riflettere anche i nostri legislatori, ovvero le persone che noi cittadini elettori manderemo in Parlamento. Il mio partito, il PD, ha chiamato a Pistoia il responsabile nazionale per la sicurezza al fine di far conoscere quanto sta accadendo nella nostra provincia. Inoltre ringrazio le forze dell'ordine che, nonostante le carenze di risorse economiche, svolgono con professionalità e sacrificio il proprio dovere. Devono essere perciò supportate sempre più dalle istituzioni. Speriamo che la presenza dei nostri dirigenti e rappresentanti del governo possano essere presenti in futuro, e che allo tempo stesso ci faremmo carico, noi che siamo presenti qui in Consiglio Comunale, di far sapere quanto è emerso stasera tra i cittadini. Almeno su questo penso che non potranno fare meno. I cittadini hanno diritto ad essere tranquilli e non avere la preoccupazione di essere oggetto di furti e violenze. Le amministrazioni locali da anno sono colpiti da tagli e nonostante ciò collaborano per quanto è possibile con le forze dell'ordine. Comunque ritengo che il peso spetti al governo e ancora più nella prossima legislatura dovrà definire azioni, provvedimenti e risorse necessarie per contenere questi fenomeni di criminalità. Dico anche, oltre ad altre iniziative prima ricordate da alcuni cittadini sul piano del sociale e via discorrendo. E ricordo, io ritengo che non si militarizza nulla se si chiede d'avere eventualmente, con quello che saranno le risorse future, perché io sono fra quelli che sono molto attento, perché so quel debito che abbiamo, so quanto si può spendere e come si può spendere. quindi dobbiamo. Però le cose, credo che un commissariato anche a Quarrata non sia necessario, non solo per reprimere chi delinque, ma ritengo per tante attività che, a cui i cittadini si rivolgono, che non è solo per andare a fare le denunce, o se non altro invece di, vorrebbe dire, in qualche maniera, secondo me, aiutare anche i carabinieri nella sua opera, anche perché, considerando che è il secondo comune e quando fu scelto a suo tempo fu deciso di mettere a Montelatini e a Pescia, insomma, voglio dire, una ragione. Non so, non mi sembrerebbe proprio cioè, però ecco, diciamo che penso anch'io che militarizzando non è che si risolve poi i problemi. Però ovviamente con forze di polizia più presente ci sta che le cose. Oggi abbiamo appreso da giornali, c'è stato un summit in prefettura alla presenza degli esponenti del governo di Lucca, Pisa e Pistoia, dei responsabili di polizia e carabinieri, guardia di finanza, speriamo che questo possa portare frutti. In tale occasione sono stati definiti anche interventi, c'era scritto, non so se l'ho letto su un sito, sui giornali, che insieme unito anche all'impegno delle forze dell'ordine, delle polizie municipali, che noi ovviamente ringraziamo sempre per il lavoro che svolgono. La situazione attuale economica, finanziaria e sociale purtroppo sta influendo purtroppo sulle nostre abitudini, i modi di vivere, stanno crescendo le nostre preoccupazioni riguardo il lavoro, le sicurezze sociali e cominciano per molti di noi anche delle rinunce. Purtroppo la crisi si sente a tutti i livelli. Però abbiamo bisogno anche di certezze, quelle primarie come la sicurezza, la delinquenza, il lavoro, la scuola. Questi bisogni devono essere la priorità e tutti dobbiamo dare, ecco, qui credo anch'io mi unisco a quanto detto prima, contributo al fine di consolidare con strumenti e risorse finanziarie queste nostre aspettative. Credo sia auspicabile una sorta di solidarietà tra cittadini, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni organizzate di volontariato e tutti coloro che ne vogliano far parte. Ricordo le associazioni di volontariato che sono presenti sul territorio, aiutare uomini e donne che si trovano in disagio. Io a volte qualcuno le visito, trovo insomma situazioni, mi fanno vedere situazioni che insomma anche loro probabilmente nel suo piccolo, aiutando un po' di persone, probabilmente danno una mano anche a una convivenza e quindi vanno ringraziati. Però è evidente che i momenti più importanti spettano anche a noi e alle nostre istituzioni. Quindi ritengo che sia giunto il tempo delle scelte, perché la delinquenza non è solo un fatto malavitoso, ma anche il frutto di situazioni sociali di degrado che la comunità se ne deve fare carico. A nome dei gruppi, penso, della maggioranza, insieme e a gruppi, anche no, insomma, a colleghi diciamo, di tutto il Consiglio Comunale, noi siamo pronti a collaborare con le forze dell'ordine e con chi ce ne chiederanno per fare certo la nostra parte. Grazie.
Ma è rimasto solo, generalmente sempre fra i primi. La parola al consigliere capogruppo Fiorello Grori del gruppo per Quarrata.
Per Quarrata. Sì, dunque un breve intervento perché innanzitutto per rivolgere un cordoglio mio e di cittadini che rappresento nei confronti della comunità di Tizzana e Catena che sono stati così gravemente colpiti da un fatto direi più che efferata, perché non ho ricordanza che o pochi sono i casi per cui ha turbato la sensibilità di tutti, perché credo che uccidere e in come uccidere un parroco della sua chiesa credo che siano casi che si ricordano, che si contano sulle dita di una mano. Questo fatto ha particolarmente colpito la sensibilità di tutti insieme a tutti gli altri fatti che si sono verificati da tempo e che si stanno verificando nella nostra comunità, ma a livello non solo della nostra comunità, ma direi di tutta la regione e la nazione. E ha colpito parecchio la sensibilità delle persone che ci chiedono una legittima richiesta di sicurezza. Noi, come nel nostro territorio, come amministratori e politici, quello che dobbiamo fare noi, secondo me, e che dovranno fare anche a tutti i livelli, è quello che la politica deve dare delle risposte tempestive. Per questo noi nel nostro piccolo, credo, come gruppi consigliari, abbiamo chiesto di convocare questo Consiglio Comunale aperto e sono dispiaciuto anch'io per la mancanza dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Penso di sì. Le forze dell'ordine... Prego. Dopo questi fatti, e non soltanto, credo che le persone non chiedono, i cittadini non chiedono soltanto prevenzione e repressione dei reati, ma chiedono anche tutela dell'incolumità delle persone, la salvaguardia dei beni e il diritto anche a vivere in un ambiente civile e decoroso. Secondo me l'impegno di noi amministratori e di noi amministratori locali è quello in primo luogo di dare un esempio di corretta amministrazione, interpretando con coerenza e con serietà le richieste che ci vengono da cittadini amministrati. Da un punto di vista della tutela, della sicurezza, dello stato di sicurezza, credo che, come almeno per il nostro ordinamento, per la centralità costituzionale, è demandato alla competenza esclusiva dello Stato e delle forze dell'ordine in materia di sicurezza. Però credo che questa sicurezza si possa fondare su una chiara e un forte ruolo di collaborazione fra le forze dell'ordine e le polizie locali. Credo che in questo senso è mia convinzione che tutti i soggetti istituzionali dovrebbero essere coinvolti in questo ruolo, prima di tutto per evitare una sovrapposizione di queste funzioni, ma di unire questi sforzi insieme perché in una rete, in uno scambio di dati si possa garantire una sicurezza, una vera e propria, un patto di sicurezza. Si dovrà garantire un funzionamento e una qualità e soprattutto credo che si debba ritornare e garantire una dignità delle forze dell'ordine. Credo che ultimamente, anche dopo questi fatti, si sia perso un po', si sia allentata quella che era e che è stata e che dovrà ritornare la dignità a chi riveste un ruolo così importante come le forze dell'ordine. Quindi l'obiettivo, secondo me, è quello di costruire un sistema integrato di sicurezza che tenga conto, che unisca da un punto di vista seriamente uniti, le forze dell'ordine e le polizie locali. In questo sistema, credo, con questa precisazioni, credo che si debba essere assicurato un coordinamento che è già istituzionalmente, secondo la Carta Costituzionale, delineato, perché il coordinamento spetta ai prefetti, ai questori per quanto riguarda il coordinamento nazionale e regionale e a sindaci per quanto riguarda il coordinamento delle polizie locali. E anche sotto questo aspetto credo che anche noi dobbiamo fare uno sforzo, come veniva richiesto anche prima, se è possibile fare uno sforzo perché la polizia locale, la nostra polizia municipale, soltanto la presenza venga rafforzata, la presenza in dei periodi notturni che sono scoperti, ora non so, credo che siano 3 giorni a settimana, però magari limitare la presenza nelle prime ore della sera e aumentare la presenza nelle ore notturne dove c'è più rischio per quanto riguarda l'incolumità. Grazie.
Grazie consigliere. Ma io se ci sono due interventi brevissimi, perché vabbè, ma un minuto, eh.
Sì, buonasera a tutti. Sì,
aspetta, spengi, se no viene scelto. Consigliere Giorgio Innocente dell'UDC.
Sì, buonasera a tutti. Non era previsto il mio intervento, ma due cose bisogna che le dica anch'io. Non sono un politico, non riesco a parlare neanche tanto bene e si capirà anche il perché. Auguro a me stesso e a tutti che questo Consiglio Comunale aperto serva a qualche cosa. Ma come possiamo andare via tranquilli quando un cittadino ha fatto la fotografia, l'ha portata da carabinieri e gli hanno detto che non si può fare nulla? Loro sono preposti a tutelare. Io non posso prendere la pistola. Siccome un fatto simile è successo anche a me, come si fa ad andare via tranquilli? Ditemelo voi. Io non ci riesco. È inutile sta qui. Io non ci riesco. Se non ci pensano loro che sono proposti a tutelare la nostra sicurezza, noi che cosa possiamo fare? Più che andare lì e dirgli io so chi è, so dove sta, e se non si sta, oppure portargli una registrazione, fargli vedere la targa, fargli vedere le foto, e forse saranno anche attenti che da ultimo si fa noi in galera, non loro. Se questo è il sistema, io ci credo poco. Grazie.
Grazie Giorgio. Ha chiesto di intervenire, le do la parola al vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Romiti.
Sì, buonasera a tutti. Io sarò sintetico, è vista anche l'ora, ma intanto ritengo che la cosa importante è che stasera la sala sia veramente piena, e questo è fondamentale, come sono stati fondamentali e importanti tutti gli interventi, perché la penso come il collega Cialdi in una cosa, che in ogni intervento c'è un granellino di verità che porta molto probabilmente a quella che può essere una soluzione di quello che è il problema. Perché al di là di quelle che possono essere piccolissime divergenze su alcune posizioni, il messaggio credo sia forte, sia chiaro. È un messaggio che i cittadini vogliono avere il diritto della libertà, vogliono avere il diritto di poter stare sereni e tranquilli e vivere almeno con le loro famiglie nelle loro case. Ritengo che per poter risolvere veramente questo problema, se si potrà mai risolvere, c'è bisogno di una grande collaborazione che deve partire, chiaramente deve partire intanto da chi ha le competenze specifiche in materia, che sono chiaramente anche quegli organi che, anche a me dispiace, stasera non sono qui presenti, ma che comunque è una collaborazione che deve coinvolgere i cittadini, le amministrazioni, anche quella comunale, la polizia municipale, perché se si vuol provare a risolvere un problema grande come quello della sicurezza, bisogna provare a partire da quella che è il primo baco. Il primo baco, secondo il mio modesto parere, è che siamo non solo, e già questo è grave, in una grande crisi economica, ma siamo anche in una grande crisi di valori morali. Questa è una cosa che chiaramente va a rafforzare più che mai quelli che sono i disagi di una società, i disagi di una società che è vero si sente sola, specialmente in alcuni casi, ma una società che deve imparare, secondo me, anche a cercare di essere più unita. Bisogna provare a parlare con il vicino di casa. Io non ho avuto la fortuna di conoscere Don Mario, ho avuto altre fortune di aver vissuto con parroci che mi hanno sempre insegnato questo. Caro Gabrielino, mi diceva una persona che oggi non c'è più, se si vuol provare a migliorare i problemi bisogna partire da noi, cercare di dare il buon esempio, cercare di far capire che l'unica soluzione è cercare di essere uniti e cercare di darsi una mano. Quello che fanno le associazioni, che ricordava prima il capogruppo Giacomello, è una cosa importantissima. Quello che ho sentito dire stasera, il rapporto, la collaborazione, il parlarsi, il discutere, la sala piena stasera, è un'altra cosa fondamentale. Dopodiché, chiaramente, si deve arrivare a un punto che il cittadino fa collante con l'amministrazione, l'amministrazione dovrà fare, dovrà collaborare come sicuramente fa, ma quello c'entrerà dopo il sindaco e dovrà chiedere determinate cose a quelli che sono gli organi di competenza. Lo Stato deve fare il suo, perché poi non si può nemmeno pensare che se da una parte è vero che non si può militarizzare Quarrata, ma da una parte se si ritiene, perché si ritiene anche questo, che c'è bisogno di dare una risposta alla sicurezza, bisogna anche mettere in condizione le stesse forze dell'ordine di lavorare forse un pochino meglio. Quindi io credo che, come sempre, ognuno si deve responsabilizzare. A partire da quello che è lo Stato, a partire da quelli che sono gli organi di competenza, a partire da quelle che sono le nostre competenze, noi si deve dare il buon esempio. L'amministratore comunale deve dare il buon esempio, deve essere presente sul territorio, deve cercare di collaborare con i cittadini, deve lavorare onestamente, in modo trasparente, e così devono fare anche gli altri, devono fare i cittadini, devono fare le forze dell'ordine. E solo questo può portare a migliorare questo problema. Io voglio concludere dicendo questo, che attraverso l'unione, è attraverso il confronto e attraverso l'ascolto dell'altro che si può creare una miscela che può provare a migliorare quella che è una situazione generale, una crisi sociale, una crisi di valori, una crisi economica, un insieme di cose che, a cui bisogna provare tutti insieme a dare una risposta. Perché se si vuol dare, si può dare solamente tutti insieme, perché Quarrata è la città di tutti, non può essere solo la città di qualcuno. E perché le persone deboli sono tutte quelle persone che sono in gravissime condizioni, sia economiche, che non possono chiaramente avere una vita magari, e ci sono purtroppo anche lì nel nostro territorio come da altre parti, dignitosa come altri, e credo che un dovere di una cittadinanza sia anche quello di poter aiutare le persone che onestamente siano in difficoltà. Allo stesso tempo concludo dicendo che l'amministrazione deve prendersi quelle che sono le proprie responsabilità, come sicuramente si è sempre presa, e allo stesso tempo farsi portavoce di quelli che sono i problemi dei cittadini. Tutto qui, grazie.
Bene, grazie. Vice Sindaco, la parola per un intervento, per descrivere soprattutto qual è il ruolo della Polizia Municipale all'interno del nostro comune.
Sì, buonasera.
Vice Comandante Marco Bai.
Buonasera a tutti. Sono stato chiamato un po' in causa giustamente da qualche intervento questa sera. Voi sapete, la Polizia Municipale ha compiti non di pubblica sicurezza, ma noi siamo solo ausiliari di pubblica sicurezza. Le varie riforme o ipotesi di riforme che si sono state presentate nel corso degli anni, io sono 15-20 anni che ne sento parlare, però ancora questa famosa riforma della Polizia Municipale che doveva dare più competenze in termini di sicurezza ancora non si è vista. Quindi continuiamo a fare il lavoro che ci dà la legge 65, la legge della Regione Toscana. Non è comunque un lavoro secondario il nostro, perché ha tutte quelle caratteristiche di supporto. Vi posso dire che spesso da noi viene la Guardia di Finanza, spesso da noi vengono i Carabinieri, spesso da noi viene la Questura a chiedere informazioni. Perché? Perché comunque sul territorio ci siamo noi, perché comunque la popolazione la conosciamo, perché comunque ho sentito parlare prima di monitoraggio dei cittadini extracomunitari. Certo che c'è un monitoraggio dei cittadini extracomunitari, tutti quelli che vengono, e questo per legge in tutto il territorio nazionale, tutti gli stranieri che entrano in un territorio, in un comune, vengono comunque registrati, perché hanno comunque bisogno di un nostro, chiamiamolo foglio, no? Tanto per dire, di un nostro timbro che garantisce che quel cittadino è entrato nel nostro territorio e quella comunicazione gli serve per poter circolare. Se viene trovato sprovvisto di quella dichiarazione è comunque un clandestino, e lì poi ci penseranno la Polizia e i Carabinieri a fare gli atti che devono fare. Comunque quella certificazione, quella registrazione le vengano fatte quotidianamente nei nostri uffici, vengano comunque registrati. Poi
se è una registrazione, come si dice, di maniera, o che, questo non sta a me a dirlo, comunque c'è effettivamente un censimento di tutti gli stranieri che entrano nel nostro territorio, in tutti i territori comunali. Qual è però comunque il miglior supporto alle attività di polizia? Il miglior supporto, come è stato detto da più interventi, è il cittadino. I nostri uffici sono aperti tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi, quindi ci potete tranquillamente e dovete, secondo me, telefonare, avvisarci di qualsiasi situazione, di qualsiasi cosa sospetta che viene vista, proprio perché noi siamo un filtro fra voi, la polizia e i carabinieri. Le informazioni che ci date non vengano cestinate, ma sono informazioni che rimangano, che restano e che servono anche attività di indagine. Chiaramente non le possiamo sbandierare sui giornali o davanti alla televisione, sono fatti e cose che comunque rimangano agli atti. C'era la signora della Ferruccia, sì, ci diceva, dice, vi si vede per l'autovelox, è vero, noi siamo fuori con l'autovelox tutti i giorni dell'anno. Questo vi posso dire è un servizio che facciamo, soprattutto è un servizio che facciamo al cittadino, perché vi posso garantire che alla Ferruccia in 4 ore di postazione spesso non facciamo neanche una foto. Quindi cosa vuol dire? Che la presenza comunque della macchina della polizia municipale serve a scoraggiare comportamenti illeciti, serve comunque a dire che la polizia municipale in quel posto c'è. Mentre sono qui a parlare io ho una pattuglia fuori, perché facciamo, come diceva il consigliere Gori, 150 notti all'anno, cioè noi, Comune di Quarrata, e vi posso dire, diamo atto a questa amministrazione e anche a quella precedente, rinforzando l'organico, perché ora siamo 18, tutto compreso, certo non è il numero che prevede la legge regionale prevederebbe un vigile ogni 1000 abitanti, no? 26.000, io non so se si potrà arrivare a avere 26 vigili, per carità. Comunque con 18 vigili vi posso dire che riusciamo a fare 150 servizi notturni l'anno, oltre mattina, pomeriggio, domenica e festivi compresi. Non è un servizio da poco. A cosa serve questo servizio? Serve comunque a dare la possibilità a polizia e carabinieri, che vi posso dire, ho sentito dire prima ci sono o non ci sono, vi dico che ci sono anche in borghese, soprattutto in questi ultimi tempi ce ne sono tantissimi, chiaramente sono in borghese, non li potete vedere, però vi dico che ci sono delle attività di indagine frenetiche proprio per risolvere il caso non solo di Don Mario, ma anche gli altri casi che ci sono presentati nella nostra provincia. Da tecnico vi posso dire, e so che magari qualcuno ci avrà da risentirsi un po', però da tecnico vi posso dire che il Comune di Quarrata fortunatamente non è fra i peggiori a livello di sicurezza. Guardiamo quello che scrivono i giornali, Pontecatini, Pistoia, cioè ci sono comuni messi molto peggio del nostro. Non voglio dire che questo sia un merito della Polizia Municipale, è comunque un'attività, un lavoro che noi facciamo. Il fatto di avere anche stasera, mentre siamo qui, una macchina che gira con il lampeggiante acceso, serve comunque a scoraggiare certe situazioni, certe abitudini di malviventi. È vero che siamo il secondo comune della provincia, no? È vero che abbiamo un territorio, lo dice qui il sindaco, vastissimo, chilometri e chilometri di strade comunali, però durante il servizio notturno noi passiamo da Ferruccia, passiamo da Montemagno, passiamo da Catena, giriamo tutto il territorio. Fra qualche giorno verrà reso pubblico, come tutti gli anni facciamo, il bilancio della Polizia Municipale, e abbiamo percorso nell'anno 2012 70.000 chilometri, quindi 70.000 chilometri percorsi con le auto della Polizia Municipale, sono dati registrati, quindi dal contachilometri, 70.000 chilometri sul territorio, pomeriggio, mattina, notte, vuol dire che effettivamente la presenza c'è, e c'è sempre la presenza fissa, come diceva la signora Gori, giusto, dell'autovelox. Se avete letto qualche giorno fa, ho letto sul giornale, una notizia che anch'io ho letto sul giornale, l'autovelox della Catena ha immortalato probabilmente la foto, forse, degli assassini di Don Mario che stavano scappando. Quindi
noi vi posso dire che ci sono state richieste da polizia e carabinieri che stanno facendo le indagini tutte le immagini e i filmati delle nostre telecamere. Il comune di Quarrata è uno dei pochi comuni dopo Pistoia, perché gli altri comuni intorno non ce l'hanno, ma non lo andiamo a sbandierare a nessuno, abbiamo 16 telecamere posizionate sul territorio. Questo vuol dire che fortunatamente, dico sarà fortuna o sarà forse perché cerchiamo di lavorare anche discretamente, non abbiamo mai avuto uno scippo in centro a Quarrata, a differenza di tanti altri comuni. Perché? Perché abbiamo un vigile, oltre alle telecamere abbiamo anche un vigile, se ci passate ci vedete, mattina e pomeriggio sempre in centro. È una volontà dell'amministrazione, questa è stata espressa e è stata confermata, abbiamo un vigile sempre in centro, che non serve solo a fare le multe, perché spesso ci vengono a dire, dice ma siete sempre qui in centro, ma che ci state a fare? Signori, e quando poi dopo però i dati dicono non abbiamo neanche uno scippo, o perlomeno per ora non abbiamo neanche avuto un furto in centro durante il giorno, vuol dire che quella presenza serve, è forse un qualcosa che merita di poter portare avanti. Ci è stato richiesto 2 giorni fa e vi dico perché ci serve la vostra collaborazione. 2 giorni fa abbiamo avuto la telefonata, le commesse qui della zona di via Montalbano, piazza Risorgimento, vanno a parcheggiare la macchina nel parcheggio via Fermi. Ci è stato telefonato 2 giorni fa e dice guardate, dice noi abbiamo un po' di paura, dice dalle 7 alle 8 ci sono dei personaggi strani intorno a quel parcheggio. Benissimo, grazie di avercelo detto, non possiamo vedere tutto. Da ieri una mail a tutti i vigili, tutte le sere dalle 7 alle 8 due vigili sono nel passaggio fra il bar nazionale e il parcheggio di via Fermi, per garantire, per dare sicurezza, 2 persone in divisa con una macchina che stanno lì a accompagnare le signore, non solo, anche i signori, a farsi vedere per dare sicurezza ai cittadini. Questo è il nostro compito. Cerchiamo di fare, dice, non saranno grandi cose, comunque cerchiamo di dare sicurezza. Ma questa sollecitazione è venuta dai cittadini, ci hanno telefonato, è passata una telefonata e abbiamo attivato un servizio. Quindi nel quadro delle nostre possibilità, se comunque ci vengano segnalate queste situazioni, sulla Fermulla ci abbiamo le telecamere puntate, abbiamo risolto dei casi anche lì, spesso come dicevano, ho sentito dire, spesso purtroppo diciamo, sono casi che riguardano minori. Allora, quando sono casi che riguardano minori ci vuole anche da parte nostra un attimo di riguardo, si rischia magari una tirata d'orecchie, ma la tirata d'orecchie gliela può fare il genitore, quindi preferiamo piuttosto che sbandierare la cosa e metterla a... Vi posso dire, tanto per dire una cosa, un anno e mezzo fa ci siamo trovati con dei ragazzini all'uscita di scuola, uno aveva preso l'altro, l'aveva messo a penzoloni giù dal ponte, cioè fatto gravissimo, abbiamo chiamato i genitori e abbiamo risolto la cosa senza dare troppa pubblicità alla cosa, tutto lì, perché si rischia poi magari di andare a creare delle situazioni anche pericolose. Avete visto anche l'ultima ragazzina sui giornali che si è suicidata perché era stata messa in una condizione di, quindi a volte anche esagerare, spingere troppo la mano, l'acceleratore su certe situazioni può anche essere pericoloso. Quindi ci siamo, ci vedete magari davanti alle scuole tutte le mattine, 4 scuole presidiate tutte le mattine, Catena, il centro qui, la scuola media, Vignole, Santa Lucia, quando possiamo anche Valenzatico. Quindi 4-5 scuole presenziate tutte le mattine, 4-5 scuole presenziate all'uscita delle 12.30, altre 4-5 scuole presenziate la sera alle 16.30 all'uscita. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non abbiamo mai avuto, e ditemelo voi se è il contrario, furti nel momento in cui le mamme lasciano le macchine davanti alla scuola, oppure presenza di spacciatori o situazioni di bullismo in queste situazioni. Chiaramente noi dentro le scuole non ci possiamo entrare, però per quello che è l'esterno della scuola mi sembra che la situazione sia soddisfacente da questo punto di vista. Se poi ci sono delle segnalazioni da parte vostra, dei genitori, ben vengano, le abbiamo sempre accettate. Questo è il lavoro che facciamo quotidianamente. Poi vabbè, vi posso dire, solo noi
solo come polizia municipale 400 postazioni di controllo sulla strada, via Montalbano, via 4 novembre, via Europa, ci siamo tutti i giorni mattina e pomeriggio con 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, a fine anno sono circa 400-500 posti di controllo, che vuol dire aver controllato circa 4.000 veicoli nell'arco dell'anno. Dice sì, ma mi hanno fatto la multa, sì, ma comunque c'eravamo, poi se qualcuno ci è scappata qualche multa fa parte del nostro lavoro, però in 4.000 controlli, revisioni, assicurazioni, altra piaga sociale di questi tempi, assicurazioni non pagate, stiamo sequestrando continuamente veicoli senza assicurazione. Questo perché? Per prevenire che poi in caso di incidente qualcuno si trovi a piangere perché nessuno risarcisce il danno. Questo è il quadro della nostra attività, poi la signora Gori nell'ambito del possibile cercheremo di passare anche più della ferruccia, sicuramente. Tutto si può fare, tutto si può migliorare, però vi dico, ecco, siccome siamo la Polizia Municipale è sempre stata, soprattutto a Quarrata, perché c'è sempre stato questo rapporto con il cittadino e con il territorio, segnalateci tutte quelle situazioni strane, situazioni che possono apparire anche così, dice ma lasciamo perdere, no, riprendiamoci come ho sentito dire un po' la presenza sul territorio, anche vostra, segnalandoci tutte quelle situazioni che possono essere di interesse. Grazie.
Grazie, ci abbiamo alla conclusione, per cui la parola al sindaco Mazzanti per l'intervento conclusivo.
Allora, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questa serata. Dico grazie perché la presenza di tanti cittadini questa sera secondo me ha un valore veramente importante, perché ha un valore di una comunità che si ritrova, di una comunità che si raccoglie intorno alla sua amministrazione per parlare di una questione che sta, diciamo, coinvolgendo un pochino tutto il nostro territorio. E quando dico nostro territorio non parlo del comune di Quarrata, ma parlo del territorio nazionale, perché la tematica di cui noi abbiamo discusso questa sera è una tematica italiana e non una tematica quarratina. Io conoscevo personalmente il parroco di Catene Tizzana, avevo un rapporto anche con lui che si era consolidato nella passata legislatura quando ero assessore ai lavori pubblici per una serie di motivi, per cui ho conosciuto quest'uomo, come ho detto quando sono intervenuto al funerale, una persona burbera, una persona schiva, una persona nel suo carattere, ma una persona che era fortemente impegnato per svolgere la sua missione nelle frazioni di Catena e di Tizzana, e questo credo che sia un forte valore che va riconosciuto a questa persona. E indubbiamente il fatto delittuoso, per come è avvenuto e per come si è svolto, io ho detto sempre in quell'intervento che non è proprio della città di Quarrata. La città di Quarrata ha un'altra cultura, i cittadini di Quarrata hanno un altro rispetto verso l'altro che mai e poi mai si sognerebbero di poter trattare un essere umano come è stato trattato il parroco di Tizzana in Catena. Io non ho da trarre nessun tipo di conclusioni, perché non è sicuramente il mio ruolo quello di trarre le conclusioni a una serata come questa qui. Ho avuto piacere che siano intervenuti tanti cittadini, ho avuto piacere che abbiano espresso le loro considerazioni sulla tematica. Sono anch'io dispiaciuto del fatto che chi è preposto al controllo e alla messa in sicurezza del territorio non sia presente, perché non ci dimentichiamo mai questo: le autorità che devono garantire sicurezza e controllo del territorio sono le altre autorità. Anche il sindaco ha dei doveri, anche la polizia municipale ha dei doveri, ma chi deve garantirci sicurezza sono altre istituzioni. E sono dispiaciuto che queste istituzioni non siano presenti, mi fo carico della richiesta e alla prima occasione porterò questa considerazione che è venuta dal popolo di Quarrata, che è venuta dal Consiglio Comunale di Quarrata, al prefetto di una sentita rimostranza verso le assenze delle istituzioni che dicevo prima. Noi siamo di fronte a un periodo particolarmente difficile, secondo me, della nostra società. Io credo che si stia vivendo, da un punto di vista sicuramente di rapporti umani, di rapporti personali, come veniva menzionato prima, tanta distanza l'uno dagli altri. Siamo tutti impegnati nella nostra corsa frenetica quotidiana, siamo tutti impegnati nella ricerca di salvare se stesso rispetto agli altri. Ognuno egoisticamente cerchiamo di salvare noi senza guardare quello che succede a quello accanto a noi, quello che succede al nostro vicino. Ed è un pochino un comportamento comune, credo che tutti inconsapevolmente facciamo questo. Credo che noi si debba ritrovare un pochino di valori, di solidarietà, di amicizia, di rispetto, di aiuto verso l'altro. Credo che questi debbano essere valori sulla quale la comunità di Quarrata deve scommettere, si deve impegnare e deve lavorare per arrivare a questo. Però non ci dobbiamo dimenticare di una cosa. Io stasera forse, non lo so, voglio fare un pochino il cattivo, però credo che la difficoltà che sta attraversando la nostra comunità locale, provinciale, regionale, nazionale, è una realtà che si sta sempre più ampliando ed è una realtà che si chiama mancanza di lavoro, risposte sociali che mancano. Questa è la drammaticità della cosa, perché quando non abbiamo lavoro sicuramente è più facile delinquere. Quando non abbiamo lavoro e vogliamo mantenere lo stesso tenore di vita di un anno fa quando si lavorava, molto probabilmente persone scaltre, persone che hanno perso la faccia, la dignità, probabilmente delinquono. E questa è una piaga sociale che sta attraversando il nostro paese. La mancanza di lavoro si ripercuote sul tessuto sociale. Guardate, io vi dico un'ovvietà. Ma in comune, dal sindaco, dall'assessore ai servizi sociali, su 10 persone che vengono, 6-7 sono persone che chiedono lavoro, con la speranza che il sindaco gli possa risolvere la questione. Il sindaco non ha nessuna possibilità di trovare lavoro a nessuno. Questa è la drammaticità della cosa. Persone che non pagano gli affitti perché hanno perso lavoro, persone che non pagano i mutui perché hanno perso lavoro, persone che non hanno pagato l'IMU perché non hanno lavoro. Questa è la realtà che sta attraversando, non la nostra comunità. Io mi sforzo sempre di dirlo, perché se si allarga l'ottica, in provincia è la stessa situazione, nella regione toscana è uguale, in Italia è uguale. Basta guardare un attimino i dati che ci vengono comunicati quotidianamente sulla disoccupazione, sui ragazzi che non sono mai entrati nel mondo del lavoro. Sono dati nazionali, non sono dati locali. Questo è il dramma che si sta vivendo ed è questo, secondo me, che si deve combattere. Ma vedete, io ve l'ho detto prima, voglio fare un po' di polemica, non si può lasciare una comunità sola se non si cerca di fare delle politiche nazionali per risolvere queste questioni. Se i nostri governanti, invece di mettere tasse per salvare la finanza e per salvare le banche, non fanno delle politiche per rilanciare il lavoro, per ricreare un tessuto sociale, le nostre comunità sono lasciate a se stesse. E poi si vive questi fatti, si vive questi esempi. L'omicidio del parroco è la punta dell'iceberg, il furto di Via Larga, la rapina in casa, non venga mica a rapinare chissà che cosa nelle case. Spesso prendono una bistecca, prendono un pollo, prendono un chilo d'arance per mangiare, perché non sanno come fare a mangiare a giornate intere.
E quindi a me mi piacerebbe che i nostri governanti, che ora stanno facendo tanto battaglia sulla campagna elettorale, che sono tutti bravi e tutti capaci, ci dicessero veramente se si vogliono impegnare su queste questioni. Perché il problema dell'Italia, il problema di Quarrata, si chiama lavoro e equilibrio sociale. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il comune di Quarrata, secondo me, ma non lo dico per presunzione perché sono il sindaco, ma secondo me sta attraversando un periodo sempre di stabilità sociale. Perché nonostante quello che avete denunciato, i furti, le piccole azioni, quelle questioni che avete detto che avvengono per le case, si sta riuscendo a mantenere un equilibrio sociale, ma lo si fa con uno sforzo enorme da un punto di vista finanziario. Il comune di Quarrata investe sui servizi sociali, ma non io ve lo dico perché anche questa qui è come dire un pochino dei discorsi che vengono facilmente fatti quando siamo disperati, no? La lotta tra disperati. Io sono disperato, fo la guerra a te perché voglio che tu sia più disperato di me. Il comune di Quarrata investe circa 1.600.000 di euro per quanto riguarda i servizi sociali. Ma lo fa non per dare contributi a pioggia, perché i contributi li abbiamo calati notevolmente e gli diamo attraverso un controllo molto più mirato di quello che veniva fatto 7, 8 anni o 10 anni fa. Ma non perché ora ci sono meno risorse e bisogna aguzzare più la vista, perché bisogna darli con più equità e più giustizia. Quindi quello che veniva fatto 15 anni fa, oggi non perché non ce lo possiamo permettere, perché non abbiamo quelle risorse, non lo dobbiamo fare perché è ingiusto farlo. E sono d'accordo con quelli che dicono più controlli, più attenzione, bisogna monitorare bene, bisogna guardare bene, però guardate, credete a me, credete al vicecomandante dei vigili urbani, lo stiamo facendo e lo vogliamo fare. Certamente c'è sempre il furbo che entra nelle maglie delle regole, entra in quelle che sono i vari cabilli delle normative e ci frega. È normale, sarebbe assurdo pensare che a Quarrata nessuno riesce a fare il furbo, però stiamo lavorando per monitorare sempre con più attenzione e per smascherare chi fa il furbo. Ma nonostante tutto si riesce a garantire queste risorse perché ci vuole un tessuto sociale equilibrato nella nostra comunità. Certamente, lo dicevo prima, il lavoro, crisi drammatica, e questo porta sicuramente a far sì che gli equilibri sociali difficilmente vengano mantenuti. Vedete, però, si parla di risorse. I nostri vigili urbani, ve lo diceva prima, fanno 150 notti l'anno. Il vicecomandante non l'ha detto, ve lo dico io. Siamo l'unico comune nella piana che investe in questo servizio. Gli altri non lo fanno, siamo l'unico comune che lo fa, siamo l'unico comune che abbiamo un rapporto vigili cittadini più alto degli altri comuni, ma per tutti quei motivi che vi diceva prima il vicecomandante, perché si vuol garantire per quelle che sono le nostre possibilità la maggior sicurezza sul nostro territorio, certamente per quelle che sono le competenze del corpo dei vigili urbani, non è che loro possono fare quello che spetta ad altri. E quello che spetta ad altri dispiace, perché vedete, ora sono 3 o 4 sere che, a seguito delle rimostranze che ho fatto con il prefetto e con il questore, a Quarrata gira delle pattuglie di polizia e di carabinieri anche la notte. Questo mi fa arrabbiare doppiamente, perché non ci sarebbe la necessità che avvenga il fatto delittuoso perché avvenga questi sopralluoghi, perché non ci dovrebbe essere la necessità che il sindaco telefona tutti i giorni perché avvengano questi sopralluoghi. Dovrebbe essere, come dire, la routine normale, però vedete, anche loro hanno delle difficoltà di tipo economico, così ci dicono. E qui mi allaccio a una questione, perché ho menzionato l'importo, perché è bene chiarire subito una questione. L'attuale governo al comune di Quarrata, come agli altri comuni, per quest'anno, per il 2013, ha tagliato risorse per circa 650.000 euro. Questi danari Noi, che facciamo gli amministratori, dovremo in un modo o nell'altro garantire servizi, garantire una sicurezza territoriale, garantire investimenti, ma lo dovremmo fare senza questi 650.000 euro. Queste sono le difficoltà che io denuncio fortemente, perché quando si fanno solo delle scelte politiche mirate a fare dei tagli in modo senza andare a controllare, a vedere chi si va a colpire, lo sapete chi si va a colpire? Si va a colpire i cittadini, perché in un modo o nell'altro, se si tagliano dei soldi a un ente locale, si va a colpire i cittadini che sono l'ultima ruota del carro. Queste politiche devono finire da parte dei nostri governanti, queste scelte devono finire. Io credo in questo e mi batto per questo e auspico che il nuovo governo, chiunque sia, la faccia finita con queste scelte, ma faccia delle scelte che vanno nell'interesse e nell'equilibrio, perché anche qui si colpisce in modo indiscriminato i comuni che sono con i bilanci in perfetta parità e i comuni che sono indebitati. Perché se un comune è indebitato per svariati milioni, è giusto che qualcuno prenda dei provvedimenti perché questo comune recuperi e rientri nelle spese assurde che ha fatto precedentemente. Però si fa in modo incondizionato su tutti, che sia un comune congruo o che non sia congruo, che sia indebitato o che sia con un bilancio sano. La spirale gira e poi da ultimo che colpisce i cittadini, noi colpisce. Ecco perché credo veramente che ci debba essere delle politiche di tipo diverso. Io mi ero fatto alcuni scritti su quelle che sono state le vostre richieste, ora non ho da rispondere e non voglio rispondere. Noi siamo un'amministrazione veramente che si cerca di...
Tutti 10 minuti.
Io ho parlato troppo?
No, non si è parlato di troppo.
Sì, dice, vabbè, la fu subito finita, vai. Tanto ormai è mezzanotte, sì che vi annoio e basta. Io credo veramente che ci sia la necessità di ritrovare una solidarietà fra tutti noi. Io vi ripeto, io sono convinto che la questione non è quarratina, la questione è generale, ok? Però rappresento la città di Quarrata, rappresento la comunità di Quarrata, quindi io credo che noi si abbia veramente bisogno di ritrovarsi, di avere una comunità vicina, una comunità solidale, una comunità che ha come obiettivo tutti insieme di rialzare la testa e di riguardare con fiducia al domani. Io credo che anche l'esempio che ha dato il Consiglio Comunale questa sera sia un esempio positivo, tutti i gruppi hanno condiviso la scelta di fare questa serata, quindi anche qui c'è una unità di intenti, una volontà di tutte le forze politiche per cercare di andare verso un indirizzo per garantire più sicurezza, più equilibrio sociale al nostro territorio. È venuto fuori la richiesta, la proposta, il ritornello per riparlare di una tenenza, di un commissariato di polizia qui a Quarrata. Io ne ho già parlato, mi farò portavoce di questa nuova richiesta. Credo che, come ha già detto qualcuno, non ricordo chi, probabilmente si farà un buco nell'acqua, ma credo che valga la pena tentare. Valga la pena perché, non perché voglio creare a Quarrata un comune di polizia dove siamo monitorati costantemente, ma perché credo veramente che un controllo, una presenza dia sicurezza, dia tranquillità e porti quelle persone che vogliono delinquere a ripensarci, ad avere un attimino più perplessità e più paura. Condivido anche, e poi chiudo veramente, la considerazione che hanno fatto qualcuno. Anche qui però bisogna che il legislatore ci dia delle risposte di un certo tipo, perché io non sono per mettere alla gogna tutto e tutti, ma però che chi delinque debba sapere che se lo beccano e ne paga le conseguenze, questo messaggio bisogna che cominci a ripassare, perché se quando i carabinieri portano un pregiudicato in questura e poi torna a Quarrata prima di loro, sicuramente questo non è un segnale positivo che tu dai e non è neanche un messaggio che tu mandi al mondo della malavita. Quindi e anche qui si ritorna al legislatore. si ritorna a chi manda il carro, perché è lui che ci deve dare, che ci deve garantire queste questioni qui. Quindi io vi ringrazio veramente tanto, ringrazio tutto il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale e tutti voi cittadini, perché con la presenza di questa sera secondo me passa un messaggio importante di una comunità unita, di una comunità solidale che vuole veramente cercare di rialzare la testa per guardare il domani con serenità e con fiducia.
Grazie e buona notte a tutti.